Ringrazio, benvenuti, io sono Saulo Rossi e no. Uno degli amici che ha cercato di mettere a frutto l'idea di alcuni di noi di provare a tradurre su base locale l'idea di rete in opera, come già efficacemente ha fatto Ciaramico la volta scorsa, perciò io vi risparmio di tornare sull'argomento, come primo atto concreto di un tipo di cammino che pensiamo di intraprendere su base locale per sviluppare alcuni ragionamenti collegati all'evoluzione sociale della Chiesa. Abbiamo pensato di strutturare questo ciclo di appuntamenti che non pomposamente abbiamo voluto denominare scuola, perché sul piano dell'organizzazione dei lavori cercheremo di valorizzare appunto questa definizione, nel senso che gli appuntamenti che ci susseguiranno si sono ispirati sostanzialmente a pochi principi, il primo dei quali è la multidisciplinarietà, come avete avuto modo già di verificare nelle comunicazioni con cui abbiamo cercato di divulgare questi tipi di appuntamento. Si susseguiranno relatori che hanno esperienze diverse, accademiche, lavorative e di vita. Si susseguiranno perciò storici, sociologi, economisti, esperti di diritto, e ad ognuno di loro abbiamo cercato di avvicinarli alla trattazione di temi che consentono di traguardare alcuni dei principi appunto collegati alla dottrina sociale della Chiesa, però nell'accezione diversa dai termini in cui ci esortava a considerarla Sua Eccellenza il Vescovo Tommasetti, perché abbiamo ritenuto, naturalmente una delle tante chiavi possibili, perciò la proponiamo così come l'abbiamo concepita, non nella pedissequa lettura dei testi, ma con il tentativo, avvalendoci appunto di esperti, di esplorare dei temi che in qualche modo trovano le loro radici nei documenti della dottrina sociale della Chiesa, ma non si chiudono in essi. Questo è stato un po' l'approccio che abbiamo prima condiviso e poi abbiamo cercato di proporre. È una scelta, ripeto, che speriamo possa essere poi colta favorevolmente, ma come tutte le scelte è anche opinabile. I relatori, almeno nella fase di preparazione, hanno mostrato di comprendere lo spirito con cui li abbiamo chiamati a offrire il loro contributo. Inizia questa esperienza con noi Ernesto Preziosi, che sarà poi affiancato dal professor Giancarlo Galeazzi, e con loro iniziamo nel primo appuntamento a sviluppare quel doppio registro a cui facevo riferimento prima. Parlavo prima della multidisciplinarietà, il secondo principio a cui ci richiamavamo era quello del tentativo di richiamarci al dovere di sentirci un po' scuola, per cui di curare per quanto possibile anche l'aspetto didattico, e perciò anche qui con gli adattamenti che poi i singoli relatori riterranno di dover adottare, le lezioni saranno lezioni di stampo classico, a cui proseguirà un confronto con i relatori utile ad approfondire alcuni aspetti che sono magari stati solo tratteggiati. Nel nostro spirito c'è anche quello però di consentire, da un lato, di poter chiudere la riflessione nell'appuntamento a cui cerchiamo di dedicare attenzione, ma dall'altro esplorare percorsi di tipo personale sulla base di suggerimenti di lettura o di approfondimento che i relatori ci suggeriranno. Per cui questa doppia chiave speriamo poi che possa consentire ad ognuno di trarre una base comune dagli appuntamenti che ci vedono qui riuniti assieme, e poi però concedersi anche delle solitarie peregrinazioni nei campi vasti delle materie che saremo chiamati a valutare. Dicevo, Ernesto Preziosi avrà modo di poi presentarsi nella fase introduttiva della sua relazione, perché qualunque cosa gli dicessi ora mi limiterei e sacrificherei alcune delle sue esperienze, per cui per non correre questo rischio, nella sua qualità di animatore di lungo periodo dell'azione cattolica, utilizzerà i primi minuti della sua esposizione anche per presentarsi in maniera bene. Dicevo questo perché è autore anche di saggi di stampo storico, formatore di Azione Cattolica, di cui è stato anche per diversi anni e fino a qualche mese fa vicepresidente nazionale, e ora impegnato anche in un'esperienza di insegnamento all'Università di Urbino. Siccome però, dette anche queste cose, comunque ne tralascerei qualcuna, io continuo a ripetere, lui aggiungerà ciò che io sicuramente, anche abbondantemente ho dimenticato. Però quello che mi chiediamo oggi lo so, allora ve lo porto l'attenzione, nel senso che in particolare con lui cercheremo di utilizzare una, come accennavo prima, delle chiavi che abbiamo tentato di esplorare, quella che unisce al registro di tipo storico quella di approfondimento di alcune linee di pensiero. Abbiamo deciso di farlo non attraverso una ricostruzione tipo cronologico, cioè di come il pensiero dei cattolici impegnati in politica poteva essere manifestato in Italia e in Europa, abbiamo puntato di più a utilizzare questo tipo di opportunità prendendo a riferimento alcune figure emblematiche che hanno rappresentato nel movimento dei cattolici delle sorte di stelle polari. Con Ernesto Preziosi ci soffermeremo sulle figure di Murri e Sturzo. A seguire, invece, col professor Galeazzi tratteremo figure come Maritain e Mounier, che nella loro esperienza di cugini transalpini comunque hanno influenzato molto anche dell'essere cattolici impegnati socialmente e politicamente anche nel nostro paese. Poi naturalmente i relatori avranno occasione di spiegare in che termini questa influenza si è esercitata. Io perciò chiudo questa premessa che rischia di essere altrimenti troppo lunga, do la parola a Ernesto Preziosi. A seguire, se i tempi riusciamo a combinarli bene, dovrebbe subito collegarsi il contributo del professor Galeazzi. Seguirà poi 5 minuti di pausa e nella seconda parte svilupperemo, prefigurando di stare nei tempi che abbiamo annunciato nei volantini, di chiudere al più tardi intorno alle 18.45-19 comunque l'appuntamento pomeridiano. Per cui se, come io mi auguro, e riusciamo a, come dire, a concentrarci, riusciamo a essere disciplinati, credo che non avremo difficoltà a stare nei tempi annunciati. Vi ringrazio ancora, però è molto prezioso.
Utilizzo il minuto per l'integrazione di presentazione che Salvo chiedeva, lavoro all'Università Cattolica, e che uno degli aspetti di questo movimento cattolico italiano, questa università, è stato un crocevia anche delle idee, dei dibattiti anche sull'impegno politico dei cattolici. E appunto partecipo da sempre alla vita dell'Azione Cattolica in quanto uno degli aspetti, l'Azione Cattolica di cui il movimento cattolico si muove appunto dalla metà dell'Ottocento e che viene verso i nostri giorni. Una piccola battuta riguarda proprio l'introduttiva, riguarda la, non dico definizione, però richiamo a questa realtà che è il movimento cattolico. È una realtà su cui noi ci poniamo con un interrogativo. Quando abbiamo avviato l'esperienza di Rete in Opera, insieme ad altri amici che in quel momento avevano come me delle responsabilità nazionali in alcune associazioni, anche diverse tra loro, no, del mondo cattolico, uno dei quesiti che abbiamo affrontato, anche in termini di dibattito, non dico storiografico, ma quasi, era: esiste ancora il movimento cattolico? O meglio, ha ancora senso parlare di mondo cattolico e di movimento cattolico? Perché con l'accezione mondo cattolico, movimento cattolico, noi abbiamo fotografato in fondo, anche nei tempi recenti, fino agli anni del Concilio, un po' dopo il Concilio, una realtà, una galassia di associazioni, di esperienze aggregate dei credenti, stratificata in un assetto che, nella conoscenza proprio di ciascuno di noi, anche per la conoscenza delle sigle, è quella degli anni 50. E cioè quel mondo cattolico che noi abbiamo visto organizzato con una forte presenza nel campo ecclesiale attorno all'Azione Cattolica, tutti i suoi rami, le sue articolazioni, e poi impegnato a Razzera, secondo proprio anche l'immagine di diffusione della fede, che era in qualche modo dal punto di vista dell'immagine proprio riassunta dal distintivo stesso dell'Azione Cattolica, una croce da cui partivano dei raggi, no? Era una forma di irradiamento nella società civile della idea cristiana attraverso associazioni di categoria. cos'erano le ASI? Nascevano in un contesto di secondo dopoguerra per coprire l'impegno sindacale cristiano che era partito in maniera unitaria dalla CGIL, quella senza la I, unitaria, no? Dove i cattolici e altre conferenze erano insieme, ma che appunto per questo necessitava di una formazione specifica. L'associazione cristiana dei lavoratori italiani, quindi partivano da un'esperienza di persone di alcune cattoliche, di mondo cattolico, che la fondavano e prendevano un raggio della società. E in quegli anni 50 che si hanno portato al concilio, che per certi versi sono ancora spettati l'immagine con cui facciamo i conti, quella forma di arrangiamento del mondo cattolico rappresentava una forte penetrazione sociale in campi e in associazioni di categoria, medici cattolici, giuristi cattolici, artisti cattolici, il tentativo di fare cristiana la società attraverso quell'arrangiamento. Avendo come perno una forza sociale che rappresentava il corpus sante, la matrice formativa. Storicamente è facile farlo, anche a livello locale, lo studio delle classi dirigenti del mondo cattolico ha come matrice quasi unica l'azione cattolica, negli anni 50-60 ancora, in parte ancora adesso. È ovvio che il mondo cattolico con cui facciamo i conti noi oggi è fortemente mutato. Il nascere e sorgere di movimenti che prendono in gran parte vita ancora da quell'esperienza unica associativa. Il movimento dei popolari, che nel primo dopoguerra parte dall'esperienza dell'azione cattolica, va per la sua strada, anche con una sorta di difficoltà. Nel 62 la conferenza episcopale farà un'inchiesta per studiarne la matrice pedagogica, eccetera. Come una liberazione che nasce da un ramo dell'azione cattolica, che è la studentessa, nata nel 44, e di cui Giussani era assistente nel 54 a Milano. Ma Gioventù Studentesca nasce in Azione Cattolica nel 44, e come c'era la Gioventù Studentesca c'era la Gioventù Operaia, c'era la Gioventù Rurale, con vari articolati di quel mondo cattolico, e poi dopo la Sensazione, rinascendo su quelle ceneri, prende vita come una liberazione. Non posso trattare questo, ma faccio per dire che quando noi parliamo di movimento cattolico dobbiamo in qualche modo ricondurre la comprensione anche di questo aspetto a quella realtà che, da un lato, è la realtà che noi fotografiamo, i cui resti, dicevo, sono ancora sul tappeto, in fase di ridefinizione, in questa fase presente della vita della Chiesa e del Paese, e che è stata fotografata in maniera classica negli anni 50, nella parte che si è accompagnata al Concilio, che aveva una funzione, che partiva dall'ispirazione religiosa, ma tentava di penetrare nella società per fare cristiana la società, e che stabiliva un certo tipo, questo è il passaggio importante, di relazione col mondo politico. Insieme al 48 c'è un dibattito molto forte su alcune riviste e animato da alcuni intellettuali cattolici come Lazzati, ma anche come Dossetti, per altri versi e così via, tra azione cattolica e azione politica. Il modo dietro era anche un po' questo. In che modo si andava nel mondo politico rispetto a questa provenienza formativa di matrice di base? Io lo lascio così, sospeso questo tema, ma voglio dire che questo è un tema fondamentale. La stessa prassi e la stessa possibilità eventualmente di rete in opera, di altri segmenti analoghi del mondo cattolico di oggi, di avere un futuro, è legata allo scioglimento di questo nodo. Come si ridefinisce un mondo cattolico oggi? Non si può fare a tappeti, scusate, non si può fare a tavolino. È un problema di prassi, ma anche di elaborazione teorica. È un problema in cui entra la soggettività delle associazioni, il loro ruolo oggi, ma entra anche il discernimento della gerarchia, come capite. Quindi questo è un problema che sta sul tappeto. Mi piace dirlo perché altrimenti non cogliamo quella matrice storica, la spinta propulsiva di quella matrice storica dove va a parare. L'altro flash iniziale è invece la genesi, dopo mi rialzo ma sono un po' malconcio, la genesi storica dell'età, naturalmente non l'ha detta lui, ma insomma c'è anche quello, e so che lo faccio sapere queste cose naturalmente, è la genesi storica del movimento cattolico. Quando nasce, è l'altra domanda, la prima era che cos'è oggi e come si può ridefinire il movimento cattolico e il mondo cattolico. Esiste ancora e come si può ridefinire? La seconda domanda, previa all'argomento, poi entro nell'argomento, sto ai temi che mi vengono dati, la seconda domanda è invece, quando nasce il movimento cattolico? Il movimento cattolico nasce nella seconda metà dell'Ottocento, cioè nasce sollecitato da una situazione politica, il perfezionamento, il completamento dell'unità nazionale nel nostro paese in ritardo sul resto dei popoli europei, di quello Stato-Nazione che viene a fermarsi in ritardo rispetto alla sua età contemporanea, il ricongiungimento unificazione delle varie parti d'Italia, questa unificazione che in un breve tratto del suo percorso, addirittura secondo le teorie di Gioberti, poteva essere fatta addirittura sotto il Papa, su una forma federativa, no? Questa unificazione nazionale avrà un segno diverso, un segno neoilluministico, liberale. La classe dirigente che completerà questo risorgimento nazionale sarà una classe dirigente liberale e anticlericale. Il segno dell'unità nazionale per il popolo italiano è un segno fatto per due motivi fondamentali: la matrice culturale della classe dirigente liberale di allora, massonico-liberale, quindi anticlericale, e per il motivo storico della costruzione al centro della penisola di uno Stato pontificio che bloccava il ricongiungimento delle due parti del paese e il completamento dell'unità nazionale, la questione romana che nasce, no, intorno alla presa di Roma. 1860 il completamento dell'unità nazionale eccetto Roma, 1870 la presa di Porta Pia, Roma capitale, 1870. Pochi anni prima, il decennio precedente del 1870, è tutto un fervore di nascita di associazioni che hanno tra loro la caratteristica di porsi l'obiettivo di una difesa della Chiesa. Giambattista Casoni fonda ad esempio un'associazione esclusivamente denominata per la difesa della Chiesa. Difendere la Chiesa, i cattolici veri si univano rispetto a queste congreghe massonico-liberali per difendere gli interessi della Chiesa. Attenzione, è un passaggio storico importantissimo, noi abbiamo ancora sul tappeto il problema della difesa degli interessi della Chiesa. Ma se non cogliamo i nessi della storia da cui veniamo, rischiamo di fare cortocircuito e di risolvere in maniera integristica oggi la difesa degli interessi della Chiesa. Ecco l'importanza della riflessione storica sul movimento cattolico. 1860 dintorni, la nascita di tante forme, di tante aggregazioni, e nel 1867, no, la nascita della Società della Gioventù Cattolica, fondata da due giovani, è il primo nucleo di quella che poi sarà storicamente l'Azione Cattolica in Italia. Fani e Paderno, due giovani, uno di Viterbo e uno di Bologna, tutte e due città in quel momento parti dello Stato Pontificio, sorgono con una società, lanciano un appello ai giovani cattolici italiani e formano democraticamente, su base democratica, su base non clericale, su base laicale, formano l'Azione Cattolica, primo nucleo, Società della Gioventù Cattolica. Lo dico perché il segno di quella nascita, che rispetto ad altre aggregazioni che verranno messe fuori legge, anche da leggi dello Stato, piemontese, sardo, di quel periodo, sarà quella che poi storicamente continuerà, sarà il ramo che continuerà, mutati gli altri, si rafforzerà e continuerà. E questo ramo, che darà vita al movimento cattolico italiano, avrà una matrice, storicamente determinata dalla situazione del paese, di tipo intransigente. Anche qui l'intransigentismo era a due livelli, era un intransigentismo dottrinale, era uscito da poco il sillabo che bollava gli errori della filosofia, dell'ideologia liberale di quegli anni, ed era un intransigentismo politico. I giovani cattolici si mettevano contro questa unità dello Stato. I giovani della Gioventù Cattolica andranno volontari sulle mura di Roma a difendere, rispetto agli italiani, lo Stato Pontificio nel 1870. Questo segno della nascita del movimento cattolico intransigente, determinato dalla situazione politica del paese, accompagnerà lo svilupparsi del movimento cattolico nel nostro paese. Dobbiamo fare i conti con questa realtà, perché altrimenti non cogliamo cosa sarà l'evoluzione seguente. C'è un'origine del nostro movimento cattolico che è intransigente, che è negativa rispetto allo sviluppo culturale della linea di unificazione del paese, è antiliberale, antimassonico, è di difesa prioritaria degli interessi della Chiesa e assume anche sul piano politico un atteggiamento intransigente che corrisponde, come sapete, a quel famoso episodio, a quel famoso pronunciamento, il cosiddetto non expedit, cioè la risposta negativa di fronte al quesito dobbiamo partecipare alla vita politica del nuovo Stato. Non expedit, non si dà questo permesso, non è possibile. I cattolici per protesta non partecipano alla vita politica del nuovo Stato. O meglio, il distinguo è interessante. Non partecipano alla vita politica nazionale del nuovo Stato, ma partecipano alla vita amministrativa locale. Il non expedit aveva questo doppio volume. Vietava la partecipazione politica, cioè alle elezioni politiche, candidarsi o votare per le elezioni politiche, un cattolico vero non andava a votare alle elezioni politiche del primo Stato unitario, ma partecipava a livello locale. Strano distinguo, ma interessante questo. Tanto che anche Pio Fama, a Pesaro, nel 1902, per dire, e poi sarà legato alla similazione muriana, alle prime elezioni dello Stato in cui dei giovani cattolici si candidano per le amministrazioni comunali, esplicitamente con i giovani cattolici. Allora, questa storia io l'ho richiamata, non c'entra niente, no, non c'entra, c'entra, ma è un periodo diverso da quello di Muri e di Sturzo, ma per dirvi la matrice di questo ragionamento, dentro cui, anticipiamo una conclusione, come faccio sempre, se non vi dimentico di dirla, voi vi siete troppo stanchi per recepirla se la ricordo, anticipiamo la conclusione, dentro questa dinamica di movimento cattolico, come dire, questo stampo intransigente dei cattolici rispetto allo Stato avrà una soluzione che la cultura, il pensiero di Sturzo e di Murri favoriranno, e cioè quel lento percorso per cui ai primi del Novecento in un modo e nel XIX con la fondazione del Partito Popolare si chiuderà questa parentesi di estraneità allo Stato e si entrerà in un certo modo, come vedremo, a fare parte, con un partito di ispirazione cristiana, a fare parte della grande politica nazionale. Ecco perché richiamo la matrice intransigente, anche se l'ho dovuto fare molto rapidamente, a modo quasi di battuta, ma semmai lo riprendiamo, per dire il significato poi del pensiero politico profondo di questi due grandi personaggi nel mondo cattolico e l'inversione di tendenza che verrà guidata gradualmente dall'intransigentismo a una forma nuova di transigentismo che farà saltare gli equilibri di prima, dall'estraneità alla partecipazione col Partito Popolare e alla guida del governo del paese con la vicina del secondo dopoguerra. Questo è il percorso grande di questo movimento cattolico, che rimane un movimento cattolico a due velocità, quella ecclesiale, religiosa, formativa dell'azione cattolica e delle sue strutture, e quella dell'impegno politico che all'insieme dell'azione cattolica risorse per i quadri dirigenti, non in chiave di guerrismo, ma in chiave di contagio profondo, anche culturale, dinamico, e che sarà capace di dare anche al paese una risposta di un certo tipo. Questa è la fotografia. Finita la fotografia, inizia il contributo odierno, si dice, che poi io, siccome scrivo sempre con molta diligenza, poi vi faccio sistemare, ve lo mando, così potete darlo anche come testo. Le due figure che abbiamo scelto sono due figure che hanno la loro centralità sul passaggio tra 800 e 900. Sono anche in sostanza due biografie parallele. Molto interessante questo. Sono due biografie parallele. Murri e Sturzo nascono sostanzialmente negli stessi anni. Romolo Muri nasce il 27 agosto del 1870 a Monte San Pietrangeli, provincia di Ascoli Piceno, e Luigi Sturzo nasce appena un anno più tardi a Caltagirone, provincia di Catania, come sappiamo, al sud dell'Italia, 1871, 26 novembre. Quindi sono due biografie parallele, nascono a un anno di distanza intorno a quella data chiave, 1870, che segna l'inizio di un intransigentismo ufficiale. Il Papa si chiude in Vaticano, si dichiara prigioniero, nelle lettere dei cattolici, anche di queste parti che facevano petizioni per il Papa, veniva chiamato il Papa l'Augusto prigioniero, l'importante prigioniero di San Pietro, prigioniero rispetto allo Stato italiano che aveva occupato il suo territorio. C'era l'equivoco, lo dico tra parentesi, ma è interessante vederlo anche questo, che la potestà temporale fosse garanzia per l'esercizio della potestà spirituale. Papa Montini Paolo VI nel 1970, 100 anni dalla presa di Roma, in un bellissimo discorso, dirà: siamo caduti in questo errore di valutazione, Abbiamo pensato che la potestà temporale potesse garantire l'esercizio della potestà spirituale. A 100 anni di distanza, come Papa, posso dire che non è stato così, che mai la Chiesa ha goduto di tanta libertà come adesso, che è libera da dover gestire la giustizia, e noi che siamo di questi territori sappiamo quanto ha giocato in termini di matrice formativa anticlericale l'aver gestito l'amministrazione, le tasse, i tributi, le incarcerazioni in nome del Papa Re. Murri e Sturzo nascono dentro dal 1870 e muovono due storie parallele formative, e perché studiano da preti e perché diventano sacerdoti e perché maturano in due contesti territoriali molto diversi del nostro paese. Questo dirà anche gli apporti diversi al municipalismo del pensiero politico cristiano del Novecento. Due contesti diversi mutano una formazione che è parallela anche per quanto riguarda il rapporto tra pensiero e azione. È una formazione intellettuale molto forte, ma ricca di esperienze concrete sul territorio. Partiamo con Murri. Gli anni decisivi della sua formazione sono gli anni in cui Murri scusate, no, preferisco partire con, è più semplice partire con Sturzo perché è più chiaro anche il percorso. Gli anni della formazione di Sturzo, che muove appunto da Caltagirone, sono gli anni in cui Sturzo al seminario matura l'idea di studiare soprattutto la filosofia. Si dedica in particolare al tomismo. Leone XIII aveva pochi anni prima rilanciato con un'enciclica lo studio del tomismo, quel pensiero di San Tommaso d'Aquino, nel nostro paese. E vedete, insomma, c'è ancora Galeazzi, ma il percorso di Meunier e di Maritain è l'editore lo stesso alla ripresa in un'altra chiave, 20 anni, 30 anni dopo, del pensiero di San Tommaso. Questo pensiero che ha sistematizzato in qualche modo la riflessione anche intellettuale cattolica e ha fondato i principi anche della dedizione dei credenti al bene comune, come diremmo con un linguaggio già nostro, ma figlio di San Tommaso, bene comune è un'espressione tomista. Allora la scelta di Sturzo è quella di seguire il percorso degli studi filosofici, vorrebbe insegnare in una facoltà statale e filosofia. Ma in quegli anni lo studio e la conoscenza della Rerum Novarum, il grande documento sociale che nel 1891 Leone XIII aveva promulgato, ponendosi il problema delle cose nuove, delle realtà nuove, entrando sulle dinamiche dei problemi stessi dell'industrializzazione, dei guasti che la nuova industrializzazione aveva creato, soprattutto con riferimento alla forza lavoro, riposo settimanale, riposo festivo, lavoro minorile, cioè ci sono una serie di pagine della Rerum Novarum che sono molto evidenti di questa attenzione innovativa per il magistero ufficiale della Chiesa. Non c'era mai stata una enciclica che aveva affrontato questi problemi. Se voi pensate che l'appello ai proletari di tutto il mondo di Carlo Marx e di Friedrich Engels è del 1848, c'è un ritardo, anche nel 1891 l'avevo rinnovato, c'è anche un certo ritardo nel rivolgersi a questi problemi, ma c'è un'importante rincorsa dei credenti a prendere atto di questo cambiamento e dei guasti che i cambiamenti della società portavano sul soggetto umano, sul lavoratore, in questo caso sulla forza lavoro. E come dire, nel guardare il percorso di Sturzo è interessante capire come il suo arrivo nel 1895 su Roma, in un venerdì santo, una sua riflessione che lui appunta, nel guardare sacerdote giovane mandato a Roma a studiare, non dico si guadagna via, ma insomma fa un servizio pastorale, va a benedire le case, no? Come si usava e come si usa ancora adesso, e lo manda in un quartiere popolare, periferico di Roma. L'impatto con questa realtà popolare, lo sconcio, la miseria con cui viene a contatto, lo fa fare una riflessione che matura nel Venerdì Santo del 1895, scrive nei suoi appunti che si dedicherà di più alla questione sociale. È più importante che andare a insegnare filosofia, la questione sociale lo prende, lo cattura, l'impatto con la realtà e la conoscenza di questa realtà. E mentre frequenta l'università gregoriana conosce Romolo Murri, conosce Giuseppe Toniolo, che era il grande maestro un po' di tutta questa generazione, questo Toniolo che aveva studiato e rafforzato anche il suo pensiero proprio per quanto riguarda la vita anche dei credenti impegnati in politica. E come ho cercato di mettere giù anche in una serie di passaggi su cui ho lavorato su Sturzo, come dire, quello che lo affascina di più è un testo di Toniolo del 1894, dell'anno precedente, Il programma dei cattolici di fronte al socialismo. C'è un impatto in quegli anni, 3 anni dopo, 4 anni dopo la Rerum Novarum, c'è un impatto di studio della questione sociale che porta i cattolici più consapevoli. Toniolo era un grande pensatore, insegnava tra l'altro sociologia a Pisa, a fare i conti con il programma dei socialisti, che dire la differenza, capite la differenza culturale, il cattolicesimo intransigente si era confrontato con i liberali, quindi è un confronto con i socialisti, con una realtà nuova. La storia del socialismo in Italia muove intorno soprattutto con forza intorno alla fine del secolo, da quel 1848 del manifesto di Marx, no? Passano un po' di anni, nasce quel percorso che poi porterà a una forte presenza socialista nel nostro paese, poi nel 21 a quella comunista. C'è un confronto con questa realtà e l'approccio sostanzialmente è ancora di termine apologetico, si tratta di difendere l'impegno della Chiesa a confronto con quello socialista, rivaleggiando, ha scritto De Rosa in un suo saggio, rivaleggiando con il socialismo, che godeva i consensi di sempre più larghi strati della borghesia intellettuale urbana, oltre che di quella dei lavoratori. era la nuova, il nuovo lume, il nuovo illuminismo del socialismo, perché diceva qualche cosa sulla trasformazione della società, qualche cosa che il liberalismo non era più in grado di dire, no? Quindi anche addirittura nei ceti urbani il socialismo prendeva molto piede. E in questo percorso che Stuzzo fa, nel suo sottolineare anche, come dire, questa dimensione più sociale, Stuzzo è come combattuto, questo è un aspetto parallelo anche rispetto alla biografia di Muni, è come combattuto tra due aspetti. Uno, la fedeltà al movimento cattolico di cui fa parte, per cui è intransigente, contrario alla partecipazione politica, è contrario alla legge delle guarantigie, la legge che lo Stato italiano aveva fatto per dare delle garanzie alla Chiesa, che la Chiesa rifiutava, si batte quindi per la libertà della Chiesa, ma questo pensiero in luce sociale costituisce in qualche modo il punto di sviluppo della sua formazione. Ecco che si adopera in maniera particolare su una serie di esperienze anche concrete. Ecco che Sturzo fonda nel 1897 un giornale, La Croce di Costantino, che diventa l'organo dei cattolici militanti di Caltagirone, ed ecco Sturzo che dà vita nel 1897 alle prime casse rurali, alle prime forme di cooperazione. Vi dicevo, questo nesso, pensiero e azione accompagnerà tutto il movimento cattolico. Non è solo la riflessione dello studio dell'Università Gregoriana, non è solo lo studio differenziato in chiave apologetica rispetto al pensiero socialista che risponde ai motivi della modernizzazione, dell'industrializzazione della società italiana. È anche la sperimentazione pratica nel contesto territoriale locale, nel suo caso di Caltagirone, di forme di aggregazione, il dibattito delle idee, fondare giornali, fondare fogli, no? Che si diffondevano, su cui far circolare le idee, e dall'altra parte le casse rurali, le forme mutualistiche di quella grande stagione del movimento cattolico. Tutto questo era riunito intorno a un movimento cattolico che si era dato anche uno strumento, che era l'opera dei congressi. Nel 1875 la Società della Gioventù Cattolica promuove un primo congresso a Venezia, presieduto da uno dei suoi due fondatori, da Giovanni Acquaderni, e da questo primo congresso dei cattolici, in cui i cattolici fanno il punto anche sulla loro presenza sociale, nasce l'idea di fare un congresso una volta all'anno, di dare stabilità a questo incontro, l'opera dei congressi, 1875. E quest'opera dei congressi diventava il punto di saldatura di tutte queste esperienze varie che nascevano. Piccola sottolineatura, che nascevano soprattutto al centro-nord. La grande forza era il Veneto, il Lombardo-Veneto, con una piccola disseminazione molto marginale sul centro-Italia e una rarefazione di presenze sul sud. Quindi l'interesse del fenomeno Sturzo è che Sturzo apre, insieme ad un altro grande sacerdote, Don De Cardona, che agisce in Calabria, apre questo percorso anche al sud, laddove motivazione su cui non ci possiamo fermare, ma il tipo di società così come organizzata era molto più arretrato rispetto a questa presenza, mentre l'imprenditoria del nord era molto più forte, la stessa industrializzazione aveva toccato più il nord, evidentemente gli opifici del Veneto e della Lombardia, che il sud rurale e latifondista con cui si misurava Sturzo. Ma l'idea delle casse rurali diventa un'idea di cultura popolare molto importante, perché intorno a queste piccole realtà che sono sopravvissute fino alla risistemazione del sistema bancario a cui stiamo assistendo, le piccole banche di Santa Venera, in tutti i paesi intorno a Caltagirone, sono una fioritura grandissima perché partono dagli interessi concreti della gente. Che faceva una cassa rurale nel suo statuto? Prestava la semente al contadino, che avendo mantenuto la quota di semente dopo aver dato al padrone quello che doveva dare, la quota di semente per mangiare e per seminare l'anno dopo, per le carestie e per la spinta demografica che sul fine dell'Ottocento registra nel nostro paese, aveva mangiato anche la semente per seminare, e quindi sarebbe stata fame nera l'anno dopo. Ecco che le casse rurali cattoliche prestano la semente al contadino per consentirgli di seminare per l'anno seguente, le doti per far sposare le fanciulle, come dice lo statuto, non so se poi fossero fanciulle, ma gli statuti delle casse rurali le chiamano fanciulle, quindi tali saranno state. E così via. Un attaccamento alla dimensione popolare, sperimentale, rispetto alla riflessione culturale e la diffusione delle idee, o il percorso di Sturzo. Il percorso formativo di Murri, io farei due flash sui percorsi formativi, poi due flash sull'impegno politico diretto. Il percorso formativo di Murri è invece un percorso che risente di aspetti analoghi, anche se la sua esperienza romana parte qualche anno prima, va a studiare qualche anno prima, prima ancora di completare gli studi e quindi prima ancora di diventare sacerdote, ma neanche il seminario, viene mandato, era molto precoce, molto bravo negli studi, Mori, viene mandato a studiare appena subito dopo la licenza liceale a Roma, al Collegio Capranica, e stabilisce rapporti intensi con i giovani sacerdoti. Nell'esperienza moriana è centrale il ruolo svolto dai giovani sacerdoti che lui coinvolge nell'esperienza romana. Il movimento di Muri, la stessa prima democrazia cristiana, sarà debitrice di questa grande seminagione fatta attraverso giovani sacerdoti convinti che diventeranno altrettanti apostoli sociali e fondatori di opere sociali un po' su tutto il territorio, perché a Roma venivano mandati a studiare i migliori che poi tornavano nelle diocesi e diventavano anche punti di riferimento. E il movimento muriano avrà come capisaldi questi giovani sacerdoti che, ritornando dalle loro diocesi, faranno quest'opera di diffusione. Quando appunto è a Roma, studia anche lui alla Gregoriana, anche lui ha un impatto filosofico forte con padre Billot, che è appunto quello che lo introduce anche a una forma di studio del tomismo, questo gesuita, e si laurea nel 1893, dice messa, la prima messa la dice a Loreto, tra l'altro, viene a dirla a Loreto, e si iscrive, e questo è l'altro passaggio diverso da Sturzo, un po' diverso, alla Facoltà di Lettere e Filosofia Statale di Roma, dove segue il corso degli studi e in particolare è affascinato dalle lezioni di filosofia della storia di Antonio Labriola. Antonio Labriola era di altro pensiero, come dire, sociale, era socialista, no? E affrontando un po' lo studio delle sue lezioni del materialismo storico alla luce proprio del pensiero di Marx e degli altri maestri di questo materialismo storico, Mori studia proprio questo pensiero, entra in contatto, c'è un legame anche intenso con Labriola, e di questi studi in chiave sociologica da racconto su una rivista importante che avvia in quegli anni, biografie parallele, Sturzo, la croce di Costantino, lui Vita Nova, la Vita Nuova, la prima rivista su cui Sturzo muove appunto una rivista di sociologia, letteratura, cose d'università, diceva nel sottotitolo, sociologia, letteratura, cose d'università. È la rivista che lui avvia nel 1895, vedete il parallelismo con Sturzo, e insieme a questa rivista poi c'è tutto un fiorire di opere culturali, di diffusione culturale. In qualche modo Sturzo è più solitario, Murri è più capace di mettere in circolo e di coinvolgere anche giovani di capacità intellettuali. Sturzo lavora e rientra poi nel percorso siciliano, Mori rimarrà sempre radicato all'esperienza romana e avrà fra i suoi quei giovani dei circoli universitari, farà parte di un circolo universitario, sarà animatore di un circolo universitario, quello del circolo San Sebastiano, ma sono i giovani che daranno vita, collegandosi tra loro, fra analoghe esperienze presenti in Italia, a Pavia, eccetera, alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana, la FUCI. Mori è tra i fondatori, tra coloro che promuovono la FUCI come federazione universitaria, proprio come segno anche di questa matrice che collega giovani di pensiero, giovani intellettuali, rispetto a questa volontà anche di conoscenza della realtà del paese, usando strumenti intellettuali nuovi e non avendo paura di misurarsi anche con la chiave interpretativa del pensiero, del materialismo storico che lui aveva appreso anche da Labriola. Attraverso proprio questo percorso, che è di vivacità culturale, entra in conflitto lui e la sua componente con la tradizionale opera dei congressi. Se il confronto di Sturzo è un confronto più a distanza, quello di Mori è più diretto. Mori partecipa a questo congresso annuale che l'opera promuoveva, ne è una parte attiva del dibattito e è anche l'animatore di un confronto che contrappone in qualche modo giovani anziani, giovani a vecchi cronologicamente, ma anche come linee di pensiero. L'opera dei congressi in quegli anni era presieduta dal conte Paganuzzi, veneto, moderatamente conservatore, e c'era uno scontro continuo tra la componente dei vecchi dell'opera dei congressi legati al vecchio intransigentismo, per cui vorrebbero chiudere totalmente ad ogni partecipazione, e questi giovani che percepiscono, come diciamo noi a distanza di tempo, i tempi nuovi e che si aprono invece a forme di partecipazione, vorrebbero entrare e partecipare. Questo confronto è un confronto che dura a lungo, è un confronto non fatto di sola polemica, come dire, lo dico come battuta di inciso, ma rispetto anche alla fatica di alcuni dibattiti giornalistici di questi anni, il confronto di quegli anni è un confronto culturale. Io talvolta ho l'impressione che il confronto di oggi è un confronto da giornale quotidiano, da polemica da quattro soldi, cioè dietro cui non c'è una grande profondità di pensiero. Invece il dibattito che si anima su quelle riviste è un confronto culturale, cioè che ha una profondità, un tentativo di dare una lettura e una prospettiva di soluzione ai problemi della società. Avvia un'ulteriore rivista che nella sua intenzione, ma anche nella pratica, vorrebbe diventare una rivista molto diffusa, è la rivista che si contrappone alla rivista di aria marxista del tempo. I marxisti avevano una rivista che si chiamava Critica Sociale, ed era una rivista di pensiero, no? Del Partito Socialista, anche appunto in Germania, dove c'era la culla anche di questo pensiero. Ecco che Mori mette in moto Cultura Sociale, contrapponendo, come allora si faceva nelle polemiche, nel dibattito, un altro strumento, ma uno strumento che diventa molto importante, avendo in pochi anni, questo strumento nasce intorno al 1898, ma di lì a poco, ad esempio nel 1901, ha ben 1500 abbonamenti, che oggi a noi farebbero anche un po' sorridere, ma fino a un certo punto, perché io che ho sempre lavorato nell'editoria e so i numeri degli abbonamenti non fanno sorridere affatto, non mi scandalizzo dicendo i numeri di abbonamenti di alcune note riviste. 1500 abbonamenti che però significano per l'intelligenza di allora, nel mondo dell'alfabetismo, eccetera, raggiungere gli opinion leader di un mondo cattolico di allora. 1500 abbonamenti. Ma non pago di questo, punta a costruire un quotidiano, non ci riuscirà, in quanto quotidiano diventerà un settimanale importante, il Domani d'Italia, intorno a cui appunto animerà questa forte dialettica costruttiva anche. E gli studi su Mori sono tantissimi. Urbino ha un centro di studi apposta che da oltre 20 anni produce quaderni, sussidi eccetera di approfondimento, lo ha studiato anche regione per regione in maniera molto analitica, e è davvero un discorso di fondo anche di questo pensiero muriano. Credo che ci sia in qualche modo da sottolineare come il pensiero, il discorso di fondo sia per lui il discorso culturale, no? Anche il titolo Cultura Sociale, cioè la consapevolezza che ci sia la necessità di elaborare una cultura religiosa e di una cultura politica frutto dell'analisi concreta della società, non in astratto, una cultura religiosa, una cultura politica frutto della lettura, dell'analisi concreta della società contemporanea, e che allo stesso tempo tenga conto di quelle che sono le acquisizioni delle scienze e soprattutto rifletta su quelle che sono le trasformazioni radicali con cui fa i conti il tessuto sociale italiano sotto gli effetti dell'industrializzazione di quel periodo. Questa concretezza di una cultura religiosa, cioè mantiene con molta attenzione l'aggiornamento, la formazione permanente del mondo cattolico, pensate, dedica tantissimi articoli nella fase iniziale di Cultura Sociale all'aggiornamento del clero, alla cultura dei sacerdoti, sapendo che erano gli opinion leader, erano quelli che facevano l'opinione, erano quelli che potevano in qualche modo, noi diremo con un'ottica postuma, veicolare il consenso, ma ovviamente formare anche le coscienze in un certo modo. Quindi obbliga non solo cultura sociale, ma cultura religiosa, cioè una cultura ecclesiastica, nel senso stretto, che si rivolge ai soggetti ecclesiastici, per svecchiarne la cultura e favorire l'introduzione di nuove forme di lettura della società con l'acquisizione degli strumenti dell'ora. Lo alludiamo solo, in quegli anni, a cavallo tra l'Otto e il Novecento, nel nostro paese si diffonde sul contatto, così anche della cultura francese, un fenomeno che poi verrà chiamato complessivamente modernismo e verrà anche bollato in negativo con un documento di Pio X nel 1907, l'enciclica Pascendi, che chiude questa possibilità, questa prospettiva, ma un movimento culturale forte che, di cui fanno parte figure anche complessive con cui è in contatto, ecco, Lesi, Thiel e tanti altri, e che ha come oggetto in sostanza l'introduzione anche delle moderne scienze applicate alla cultura religiosa, ad esempio lo studio critico della Bibbia, che oggi facciamo, che allora era severamente inibito per i credenti, no? Lo studio del testo come fosse un testo letterario, no? Che non ci dà l'aspetto della rivelazione, ma consente una conoscenza più ampia. E questo contagio che ha in quegli anni una forte diffusione anche popolare, lo pensate al romanzo Il Santo di Fogazzaro, Fogazzaro è un altro che partecipa a questo movimento cosiddetto modernista del nostro paese, Il Santo di Fogazzaro, mette insieme, riannoda una serie di istanze di rinnovamento religioso della Chiesa di quegli anni, che potremmo, capisco per la schematicità, analizzare un po' dicendo bloccate dalla pascendia del 1907, ma in gran parte accolte, recepite e riproposte dal Concilio Vaticano II, quelle istanze di rinnovamento religioso. Capisco la banalità e la schematicità della lettura, ma per dirvi però un fatto che storicamente è vero. Ecco che allora il suo percorso diventa un percorso forte, un percorso che si introduce in quella che è la cultura popolare di quegli anni, a cavallo del secolo. E la generazione di Muriani, di questi giovani combattivi sul piano culturale, è non meno di altri componenti del mondo cattolico di loro, una generazione che riesce ad entrare in nuovi canoni espressivi, anche letterari. Quanti giornalisti o quanti giovani Muriani studiosi si accingono a scrivere gli almanacchi anziché i testi di teatro per rappresentazioni teatrali a carattere popolare, cogliendo che per arrivare alla gente, per creare una cinghia di consenso ampio, dovevano riuscire a parlare al popolo, a parlare alle persone. Quindi un disegno culturale, oggi lo dico anche qui un po' scherzosamente, parliamo di progetto culturale, ma davvero guardando quel percorso c'era un progetto culturale complessivo, che partiva da luoghi di elaborazione, da riviste dove ci si confrontasse e il pensiero potesse essere in qualche modo messo a fuoco, che si rivolgeva agli interlocutori ecclesiastici sapendo che erano di fatto gli opinion leader anche nella Chiesa, e quindi puntava un aggiornamento della cultura religiosa, e non disegnava, anzi investiva grandi risorse in una letteratura popolare, no? Che andava, dicevo, dagli almanacchi di larga diffusione al teatro popolare, che proprio in quegli anni, nel 1904 verrà fondata la Federazione del Teatro Popolare nel nostro paese, sarà un punto di raccordo molto grande dello sviluppo anche del movimento cattolico in quegli anni. Quindi la capacità di arrivare all'analisi politica e all'impegno politico attraverso una forte seminagione di cultura popolare fatta con la sua organicità e avvalendosi di strumenti, non a caso vi citavo la diffusione, anche il Domani d'Italia come settimanale arriverà a circa 1.500-1.600 copie di diffusione, con una diffusione che per allora aveva un suo valore perché riferita al mondo cui voleva puntare, coglieva i gangli principali, e chi va a studiare anche le piccole storie delle diocesi, o per esempio la quella che fece a suo tempo sul Montefeltro, sulla diocesi di Pediabili, anche in queste piccole realtà c'era il giovane chierico che, tornato da Roma, portava questa istanza, nel giro di brevi mesi fondava un giornale anche lì con queste idee combattive, e questo passaggio del secolo segnò un risveglio molto grande di questa presenza anche culturale cattolica. Ci segue così? Sì, io sto andando un po' veloce, però ci segue. Poi potete fare anche le domande, dopo, tranquillo. L'impegno politico invece più diretto, sono amore, resto un attimo amore, l'impegno politico più diretto. Per noi questo impegno politico diventa un passaggio obbligato del percorso culturale. E non viceversa. Quante volte la politica in crisi, lo dico anche qui come inciso in chiave di attualità, quante volte la politica in crisi invoca la cultura. Ma il percorso non è mai questo. È la chiave della cultura che può portare alla buona politica. Non c'è mai una cattiva politica che invocando la cultura diventa buona. È un percorso un po' strano, quello che a volte è forzoso, quello che a volte vedo evocare o invocare. Allora nel 1900, quando già queste idee hanno preso un po' piede, si mette a lavorare per 2 o 3 anni, fino al 1903 sostanzialmente, alla diffusione di piccoli gruppi democratico-cristiani. La diffusione di democrazia cristiana viene proprio lì. È un'idea che si è diffusa, un'idea che la Chiesa osteggia, tant'è vero che il Pontefice nel 1900, quando proprio lui si sta impegnando a far uscire il Domani d'Italia, manca poche settimane all'uscita del primo numero del Domani d'Italia, il Pontefice fa una encyclica, la Gravis de Communi, e in questa Gravis de Communi non è che bolli la democrazia cristiana, ma dice: per il credente la democrazia cristiana è possibile, ma va intesa non in chiave politica, ma solo in quanto azione benefica verso il popolo. Cioè deve rimanere una cosa un po' filantropica, no? L'interessarsi di queste, voi pensate, in tutto il percorso della San Vincenzo, di quante azioni si stanno sviluppando sul piano del profilo della carità verso il popolo. Ma non doveva diventare qualcosa di politico, c'è un percorso interessantissimo. Invece Nuri va oltre questo muro e fa qualcosa di politico, perché questi gruppi sono gruppi che vivacemente si impegnano, e dicevo, nelle elezioni amministrative del 1902, che l'ho seguito più per Pesaro, ben tre giovani si candidano al comune, venendo da questa esperienza, come dire, sollecitati dal pensiero, dalla diffusione del pensiero nuriano. Quindi qualche cosa che invece va in difficoltà con l'equilibrio ecclesiastico, con l'equilibrio gerarchico, perché entra in questa seminagione. E nel congresso cattolico che si tiene a Roma proprio nel 1900, uno dei congressi dell'opera, lui tenta un incontro organizzativo per avviare un collegamento fra questi gruppi e far sorgere una democrazia cristiana come embrione di un partito cattolico nazionale. Questa è anche la dizione con cui lui si esprime. 1900, un tentativo muriano di costituire a margine e a lato dell'opera dei congressi un partito cattolico nazionale. Come dire che questa esperienza è un'esperienza che ha un suo sviluppo in questi anni, uno sviluppo culturale, uno sviluppo di formazione di classe dirigente, è uno sviluppo che va a bloccarsi intorno a quei primi anni, intorno a un nodo di soluzione. Questo confronto all'interno dell'opera dei congressi porta ad una frattura molto grande che viene risolta dalla gerarchia con un intervento di autorità che nel 1904 scioglie l'opera dei congressi. E nelle encicliche che l'anno seguente ristruttura il movimento cattolico, non c'è più spazio per questa presenza che Nuri aveva intuito e cercava di far nascere proprio in questi anni, viene dato un sistema diverso, organizzativo. Nel 1905, con questa enciclica, anche storicamente nasce l'azione cattolica propriamente detta come azione religiosa. La chiarificazione della rottura e della ristrutturazione dell'opera dei congressi fa evidenziare i due polmoni in maniera chiaramente distinta, perché nello scioglimento complessivo di tutte le realtà organizzate e nella ridefinizione di queste realtà si forma un'unione popolare che, analogamente a quanto avveniva anche in Germania, dovrebbe essere un punto di coordinamento di tutta l'azione dei cattolici, ma che ovviamente a questo punto è direttamente incardinata presso la Santa Sede, quindi discendente rispetto alla Santa Sede, questa unione popolare. Al cui interno si articolano poi tre unioni, una più legata all'aspetto amministrativo, che toccherà di più l'aspetto economico-sociale del mutualismo, delle casse rurali dintorni, una propriamente elettorale. Sarà quell'unione elettorale di cui diventerà ad un certo punto presidente un altro marchigiano, il conte Ottorino Gentiloni, e che farà quei cosiddetti patti che chiamiamo gentiloniani, no? Cioè di votare di volta in volta quei candidati moderati del Partito Liberale che si impegnavano a difendere gli interessi della Chiesa. Discenderà da questo percorso. E parallelamente, rispetto all'assetto di prima, non viene sciolta, ma anzi viene rafforzata la Società della Gioventù Cattolica, allora presieduta da Paolo Pericoli, e gli viene affidato un incarico maggiormente formativo. Poi lo vedremo più nell'esperienza di Sturzo, il distinguo di queste due realtà. Sturzo, scusate, Nuri a questo punto si trova in difficoltà rispetto al soggetto Democrazia Cristiana, che è stato bollato anche fortemente dall'enciclica Gravis de Comuni prima, ma dalla Pascendi poi, che ha bollato il modernismo e tutti i fenomeni connessi. Nuri si trova in difficoltà rispetto a questo, c'è tutto un problema di repressione, fra virgolette repressione naturalmente ecclesiastica rispetto al movimento moriano in giro per le varie diocesi. Don Lorenzo Bedeschi è un appassionato studioso anche di questo aspetto repressivo rispetto al movimento moriano, ha pubblicato tante cose anche sui singoli personaggi, e il percorso che a questo punto Murri e la parte più consapevole di questo movimento moriano prendono è quello di fondare nel 1905 un partito di ispirazione cristiana, che dovrebbe essere la traduzione di questa idea moriana di un partito di ispirazione cristiana, che si chiama Lega Democratica Nazionale. 1905 è l'esperienza di questa lega, non è più la Democrazia Cristiana perché il nome è diventato difficile, c'è tutto un rapporto difficile della Chiesa con la democrazia in quegli anni, no? E quindi quello vedremo meglio, la difficoltà lungo gli anni 20 e 30 per la Chiesa di accogliere alla luce anche di un nuovo pensiero il concetto di democrazia, e non a caso ufficialmente farà il suo esordio nel magistero ufficiale della Chiesa solo con un radiomessaggio fatto in tempi di guerra, quando Pio XII, come diceva questo radiomessaggio, la Chiesa resa indotta dalle immani sciagure che erano capitate, i guasti del totalitarismo, riscatta, in qualche modo adotta e rilancia lo strumento democratico. Però siamo negli anni di guerra, dell'ultima guerra mondiale. Qui eravamo all'inizio del secolo, quindi la non possibilità di usare il nome, la girare questo ostacolo fondando una Lega Democratica Nazionale, poi sostanzialmente la pagina muriana è una pagina diversa da quella, si differenzia a questo punto nettamente dall'esperienza di Sturzo, perché pur nella difficoltà di rapporto con la gerarchia, qui le risposte poi diventano personalmente differenti. Sturzo accetterà il condizionamento della gerarchia, come vedremo, Murri verrà sosteso ad Minis e quindi prenderà un percorso diverso, sarà poi anche al Parlamento, ma sarà il Parlamento come indipendente in un'altra chiave, si sposerà eccetera, avrà un lungo percorso poi anche di recupero rispetto alla realtà della Chiesa con gli anni più recenti, intorno agli anni 40, morirà nel 44. L'impegno di Sturzo invece è un impegno politico, dicevo in parte parallelo, poi nella fase finale diverso da quello di Murri. Perché? Perché se Sturzo si impegna nella politica locale, questo lo porta a candidarsi anche personalmente al comune di Caltagirone. Diventerà anche prima commissario governativo, poi prosindaco, consigliere provinciale. L'esperienza di Sturzo è, dicevo, più radicata in quel territorio e diventa un'esperienza in prima persona. Pur continuando il lavoro di elaborazione culturale, la diffusione attraverso la stampa del suo pensiero e l'utilizzo anche di canoni letterari espressivi diversi, Sturzo, cosa che sappiamo poco, scrisse anche componimenti poetici, lavorò anche su percorsi letterari diversi da quello della saggistica politica. Però il suo punto fondamentale rimarrà l'azione sul governo locale. Il comune, per Sturzo, doveva rappresentare la vera base della vita civile, libero dalle ingerenze dello Stato, non ente burocratizzato con funzioni delegate, ma padrone e gestore delle proprie attività economiche, a cominciare dai servizi pubblici. Autentica espressione, diceva Sturzo, in un suo saggio di governo amministrativo locale a carattere popolare, garantito dall'esercizio anche dell'applicazione della legge elettorale proporzionale, per cui, come sappiamo, si batterà a lungo. Quindi c'è una riflessione politica legata ad un'azione diretta nell'amministrazione municipale e c'è l'elaborazione di quella realtà dei corpi intermedi, di quella realtà municipalista del pensiero politico cattolico che dovrà attuarsi molto della, come dire, anche dell'elaborazione teorica. La sua visione muove da quel riformismo politico che è fondato sì sull'esaltazione del ruolo dei ceti medi, che possono avere un compito stabilizzante rispetto alla società politica, ma anche dall'attenzione ai guasti che il potenziamento dell'industria ha prodotto in particolare sul suo territorio, sul suo contesto sociale. Questo pensiero politico di Sturzo, che appunto a partire dal 1902, candidandosi al comune con un gruppo di amici e poi via via in quei primi anni del Novecento, interviene nel dibattito generale, ma avendo a monte anche questo forte pensiero, è, io credo, un altro aspetto interessante del nostro percorso che si può riannodare intorno anche agli studi fatti su questo suo giornale, La Croce di Costantino, dove molti di questi dibattiti vengono riportati anche a lungo. E ritengo, sia proprio anche nel suo pensiero, che aveva una forte presa anche sociologica, però nel suo pensiero sia sempre molto presente questa esperienza amministrativa, che invece a Murri mancava. pure reazionizzato diversamente, più sul partito politico nazionale, mancava di questa stretta di municipalità. E credo che anche nel proseguo del pensiero politico cattolico del Novecento, non a caso la centralità del pensiero di Sturzo e anche il prevalere del pensiero politico di Sturzo rispetto a quello gloriano, oltre che per gli esiti personali di impegno, per i cattolici degli anni del Novecento, poi Muri era uno scomunicato, era uno sospeso di limiti, non era un possibile riferimento, al di là di quelli che erano rimasti amici, fedeli a quel pensiero. E nel caso di Sturzo invece ritengo ci sia proprio in questo la consapevolezza graduale, che anche lui matura con fatica, di una nuova fase del movimento cattolico, prende le distanze con fatica dall'intransigentismo, ma riesce a declinare in un forte senso dello Stato che parte a livello municipale la difesa degli interessi della Chiesa, della libertà, meglio della Chiesa, dentro la difesa delle libertà generali dei cittadini. Quindi è, come dire, anche quello che riesce a elaborare di più il senso dello Stato e il senso della presenza dei cattolici nello Stato. E questo lo fa in un contesto in cui non a caso, basti pensare a quella piccola affermazione che poi è del 1904, quell'affermazione di Giolitti che ancora tentava una separazione netta, diceva Giolitti in materia di rapporti fra Chiesa e Stato, il nostro principio è questo, che lo Stato e la Chiesa sono due parallele che non si debbono incontrare mai, no? Questo punto di vista liberale che rimaneva ancora sospeso agli inizi del Novecento trovava invece nella risposta di un cattolicesimo che si impegnava in politica un tentativo di congiunzione, era il tentativo di far incontrare queste due parallele, era il tentativo di attuare una mediazione che, appunto perché forte dell'esperienza municipalistica e del senso dello Stato, fu una mediazione non integristica. È in fondo la pagina per cui io credo, con molta onestà, si può cogliere il significato di quell'appello ai liberi e forti del 1919. Il tentativo che nel 1903, con la prima diffusione dei gruppi democratico cristiani, non era riuscito a muovere. Il tentativo che verrà fermato in quel contesto culturale della Lega Democratica Nazionale, di lì a poco, anche per le mutate condizioni del rapporto Chiesa Stato in Italia e per le mutate condizioni del pontificato e della consapevolezza anche della gerarchia cattolica, funzionerà nel 1919 quando Sturzo lancerà un partito cattolico nazionale, no? Tra i cattolici italiani, ma che sarà un partito chiaramente aconfessionale. La confessionalità era un dato di fatto. Anche Murri nel 1904 su Critica Sociale aveva in un testo proprio intitolato Per un partito non confessionale, aveva sviluppato con molta forza questo pensiero. La confessionalità maturata in Sturzo nell'appello ai liberi e forti e nella proposta di un soggetto sì di ispirazione cristiana, ma che si riannodava intorno ad un programma, è di una grande modernità. Io credo che quella sfida, di quel pensiero in luce del popolarismo cristiano sia ancora di una grandissima attualità, cioè la capacità di risolvere la non congiunzione delle due parallele in una sintesi che però integristicamente avrebbe potuto percorrere nuove forme di intransigentismo, viene risolta con una grande modernità, dicendo i valori, i principi che ispirano il nostro programma sono da noi attinti al pensiero cristiano. Ma siamo noi sotto la nostra responsabilità che li traduciamo in un programma, in punti programmatici, su cui possiamo avere un consenso più ampio. E non il consenso solo dei cattolici, e non il consenso dei cattolici in quanto cattolici, ma in quanto cittadini. Questa modernità del pensiero di Sturzo, debitore in questo davvero del pensiero di Muri, è il punto grande di quell'appello ai liberi e forti. È cioè un punto di appello che, permettetemi questo passaggio, quando Aldo Moro, altra figura di un altro periodo storico, ma di questo impegno politico dei credenti, quando Aldo Moro nel marzo del 54, no, toccherà in una commemorazione l'idea del percorso avuto da quel cattolicesimo politico, ricorderà come il vantaggio fosse stato quello di aver selezionato una classe dirigente in base all'esperienza, alla capacità personale e alla posizione sociale, cioè aver saputo selezionare nel contesto del percorso di allora persone che non entravano in quanto cattolici, ma in quanto avevano una competenza professionale, una posizione sociale, una visibilità anche sul territorio, erano impegnati in quel movimento cattolico, venivano da quel percorso formativo, ma non era questo il punto che faceva garanzia, era la capacità che avevano avuto di esprimere anche politicamente una presenza, che era già una presenza di fatto. In fondo il risultato elettorale del Partito Popolare, oltre ad essere in pratica specularmente apportato alla diffusione e alla presenza del movimento cattolico, penso alla provincia di Pesaro, la forza che il movimento cattolico aveva nel Fanese, soprattutto nell'entroterra del Fanese, è speculare i risultati di quella prima candidatura del Partito Popolare, dove era più forte e più radicato il movimento cattolico, no? Dove c'era una candidatura viva, dove aveva fatto le carte, i voti erano ben di più, il ritorno elettorale c'era ed era parallelo a quella mappa, a quel disegno, no? Ma questo avveniva in maniera non forzosa, ma in maniera naturale, attraverso una libera responsabilità, una libera proposta di un partito di programma. Due battute, perché così, visto che c'è, gli diamo la possibilità di parlare. Due battute a modo non di conclusione, ma per dire cosa tirerei, due piccole idee e poi qualche piccolo punto conclusivo. Cosa tirerei a conclusione di questi due percorsi paralleli che vi ho cercato di ridisegnare, facendovi annodare questa storia del movimento cattolico? Una piccola polemica estiva di quest'estate, Don Lorenzo Bedeschi, che dicevo uno dei più grandi studiosi di Muri, ha editato un piccolo libretto intitolato L'idea del partito nazionale fra i cattolici italiani, da Muri a Sturzo. Cosa dice Don Lorenzo in questo libretto? Dice che Sturzo non avrebbe potuto fare quello che ha fatto senza Muri, questo dice in sostanza, no? E che lui sia un passaggio importante, nel senso che Sturzo tira le conseguenze, riesce ad avere la possibilità di guidare una proposta come quella del Partito Popolare anche sulla scorta di una seminazione remota che il Movimento Cattolico aveva fatto e di una riflessione politica che Muri aveva promosso, di cultura politica che Muri aveva mosso. E appunto lui lo fa anche mettendo sul piano del confronto il discorso fatto da Sturzo nel dicembre del 1905 a Caltanissetta, che viene visto un po' come il manifesto programmatico di quello che poi sarà la proposta del Partito Popolare, e dice questo però non si poteva fare se non con il discorso sulla libertà che Muri ha fatto a San Marino nel 1902, un discorso molto molto importante, e i testi che è andato scrivendo su cultura sociale in quegli anni. Questa era una piccola battuta. L'altra battuta riguarda il raccordo mondo cattolico mondo politico impegnato. Molti anni fa, con molto divertimento, soddisfazione, trovavo nell'archivio dell'Azione Cattolica una bella lettera di Sturzo che si dimette da un ruolo che aveva nell'Azione Cattolica per fondare nel 19 il Partito Popolare. Sturzo e Muri sono due strani sacerdoti, nel senso che sono impegnati in prima persona, quasi come laici, in quel movimento laicale. Noi ragioniamo con le categorie di oggi, ci potrebbe sembrare perfino strano, allora c'era una profonda solidarietà di presenze, si avvertiva di meno questa differenza, no? In quella situazione di minorità in cui viveva il movimento cattolico italiano, si avvertiva di meno questa disparità di ruoli, no? Quasi di profili di identità. E penso che tra l'altro a 40 anni dal Concilio Vaticano II, in una chiesa più ministeriale, potremmo capire anche meglio, senza le rigidità schematiche un po' parasindacali del rapporto clero-laici, potremmo capire anche meglio queste presenze. Ma la cosa interessante è che Sturzo si impegnava nei primi anni del Novecento in un segretariato che l'Azione Cattolica di allora, la giunta dell'Azione Cattolica di allora aveva, che era il segretariato pro scuola, cioè quello che seguiva i problemi scolastici, i problemi dell'istruzione. E lui era segretario di questo segretariato, ed era segretario della giunta direttiva dell'Azione Cattolica Nazionale. Quindi aveva un ruolo laicale quasi, no? Non ecclesiastico. Bene, nel lanciare l'appello del Partito Popolare, no? Sturzo si dimette da questi incarichi e con una bella lettera al presidente della giunta dell'Azione Cattolica di allora dice: io vado a fare un'altra cosa, vado a fare un incarico che è di parte, perché faccio un partito e prendo atto che sia una cosa di parte, non può essere di tutti, quindi non posso più fare l'Azione Cattolica di allora perché comprometterei una realtà generale come questa rispetto a un impegno particolare, e quindi io prendo le distanze, faccio una scelta, mi dimetto, no? Anche se io credo che i nostri rapporti dovranno rimanere molto vivi, perché non sarà possibile che viva un partito di ispirazione cristiana, ancorché di programma, ancorché a confessionale, senza che dietro ci sia questa capacità di formare, no? Di alimentare con un percorso formativo quella che poi è la base, come dire, militante, la base attiva del partito. È un aspetto importante che ci fa pensare alla modernità di quel pensiero, ma anche alla modernità di quella concezione, che non aveva niente a che vedere con il collateralismo, aveva a che vedere con un distinguo tra pensiero e azione, tra cultura cattolica e cultura politica, tra azione cattolica e azione politica. 3-4 battute conclusive. Io credo che ci siano degli spunti da queste due figure, dal percorso del Movimento Cattolico che loro richiamano, da un lato degli spunti molto interessanti su un piano dei contenuti e dall'altro sul piano del metodo. Sorvolando sul piano dei contenuti che vi troverete poi nel testo, io mi permetto in battuta terminale di dire appunto una considerazione che riguarda il metodo, e cioè io vedo nell'articolazione del pensiero di questi due grandi protagonisti del movimento cattolico la consapevolezza che la Chiesa si ridefinisce in ogni tempo alla luce anche della lettura del mondo in cui è presente. C'è un rapporto con la storia, nel caso dei Muri c'è un bellissimo testo della sua idea di storia, no? Con la storia, con il mondo, come noi lo chiamiamo anche conciliarmente parlando, che è di grandissima attualità. Cioè, come dire, forzando un po' per brevità, il pensiero politico, l'impegno politico dei credenti non può non nascere da una grande riflessione per i credenti, ma non per gli altri che possono votare e consentire su un partito di ispirazione cristiana, ma per i credenti non può non nascere da una grande consapevolezza che la Chiesa deve stare nella storia. Non c'è un prima e un dopo. Non c'è un credente che venga dalla, come dire, dalla formazione ecclesiale e va in politica, rescindendo in qualche modo con una cesura quelle che sono le radici. Il credente che sta in politica non può non avere una presenza viva nella Chiesa. Con Retinopera abbiamo promosso un incontro che il Corriere della Sera, un po' scherzosamente spero, ha detto che era molto riservato, ma non era riservato, era rivolto ai politici di tutte le parti, sul tema valori cristiani e bipolarismo. In vista del Comune di Verona abbiamo invitato tutti i parlamentari italiani, sono venuti nel 65-76 e abbiamo ragionato una serata su questi temi. Vittorio Possenti ha fatto una relazione, poi abbiamo discusso e c'erano esponenti famosi e meno famosi di tutti i partiti. Perché il problema è a monte, come dire, anche di quelle che sono le scelte partitiche o di schieramento, e riguarda una soggettività, una modalità per il credente di rapportarsi alla storia. E allora su questo io credo ci sia, nel guardare anche il pensiero di questi due giganti, ci sia da individuare anche gli elementi di continuità, oltre che di discontinuità con quel pensiero. Quanto ci dice Galeazzi adesso riguarda gli anni seguenti, che è un altro apporto decisivo che è stato dato per arrivare all'esperienza poi della seconda democrazia cristiana, come la potremmo chiamare rispetto a quella prima esperienza sturziana. Però è anche vero che questo percorso è fatto di continuità e di discontinuità, e che sta un po' ai credenti sapersi riagganciare, non per replicare queste storie o questa storia, ma sapersi riagganciare per avere quelle forti motivazioni che in ogni tempo differenziano un impegno politico da credenti fatto su motivazioni profonde, vere e culturali, quindi capaci di dialogare con gli altri, da un impegno politico fatto in maniera residuale, magari perseguendo nicchie identitarie che, come sempre cerco di dire un po' in maniera scherzosa, non avrebbero più di tanto bisogno di noi per essere difese, perché i valori della fede hanno ben altre difese di quelle dei noi credenti che ci impegniamo in politica.
Ernesto Preziosi, avete visto che il registro, a cui chiameremo adesso anche di adeguarsi al professor Galeazzi, è quello di chiedere tante cose in poco tempo, per cui lo sforzo nostro è quello di assimilare molte delle cose che ci dicono con la grande densità con cui ci vengono proposte. È un vicendevole sforzo in cui dobbiamo cercare di tuffarci con tutto l'entusiasmo che la partecipazione al corso speriamo che possa mantenere a lungo. La parola, per non disturbare i secondi preziosi, al professor Galeazzi. Qui mi è d'aiuto una scheda che sarà sottoposta
all'intervallo loro.
L'intervallo solo dopo il suo intervento.
presidente della Società Filosofica Italiana di Ancona, direttore dell'Istituto Superiore Marchigiano di Santa Religione, docente di filosofia di questo istituto, di cui è direttore dell'Università Filosofica di Ancona all'Università di Urbino. Collabora e ha diretto e dirige alcune delle riviste attinenti al tema che sarà posto all'attenzione oggi. Come vedete è già un curriculum sufficientemente vasto, però è doveroso richiamare una sua veste anche di fondatore e dirigente dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain, perché è una delle due figure a cui chiediamo oggi dedichi la sua capacità di approfondimento. A lui la parola. E, diciamo che abbiamo 40 minuti.
Io ringrazio dell'invito, ringrazio voi per questa partecipazione che mi pare quantitativamente, qualitativamente dopo si vedrà, ma quantitativamente significativa. Ora, non è che la quantità dica sempre tutto, ma certamente può essere un buon indice che diventa ottimo se si accompagna poi alla qualità, e mi pare che siate abbastanza stacanonisti da far sperare che ci sia anche la qualità. La relazione dell'amico Preziosi è stata una relazione di carattere storico, perché è uno storico. La mia in realtà non avrà carattere storico, ma carattere teoretico, è il punto di vista filosofico che a me interessa, e quello che io vorrei fare questa sera è un'operazione che a me pare importante, che vado facendo un po' dappertutto dove sono chiamato. Vengo da San Benedetto 2 giorni fa, vengo da Vasto 4 giorni fa, insomma giro un po' con una trottola, anche troppo, ma insomma il concetto che io vorrei sottoporvi, l'ipotesi che vorrei sottoporvi e che è alla base di questa mia relazione è questa. Maritain e Mouly sono due pensatori che possono aiutarci a capire il senso della storia del movimento cattolico, dell'evoluzione del movimento cattolico, cioè dove ci porta il pensiero di Maritain per un verso e di Mouly per l'altro. C'è un terreno su cui noi dobbiamo ragionare, perché la questione è sì guardare storicamente a questi due pensatori, teoreticamente al loro pensiero, certo, ma anche vedere un po' che cosa questo ci suggerisce per l'oggi e per il domani. La relazione è articolata in 3 parti, ma poi vedremo come tagliare in modo da stare dentro i tempi assegnati. La prima parte l'ho intitolata Due storie in interazione, movimento cattolico e dottrina sociale. Ecco, un primo punto che mi pare importante è la interazione che esiste tra movimento cattolico e dottrina sociale della Chiesa. A volte si parla dell'una, a volte si parla dell'altra, non sempre che si mette in comunicazione. Riguardare all'una e all'altra per in una qualche maniera scoprire le anime sottese a queste due, a questi due percorsi può essere interessante. Tanto interessante che i nodi vengono al pettine, stavamo per dire, ecco la seconda parte, con Maritain e Mouly. La seconda parte l'ho intitolata Due pensatori influenti sul movimento cattolico, sulla dottrina sociale della Chiesa. Torna questo duplice percorso e torna in termini di collegamento. La terza parte, conclusiva, l'ho intitolata Un'eredità aperta. Due punti, persona e laicità. Queste sono le due categorie forti. Concetto di persona e soprattutto, quello su cui vado insistendo, il concetto di laicità. Allora, tematicamente, ma insomma augurandoci che il discorso possa essere chiaro, se noi prendiamo prima parte due storie in interazione, movimento cattolico e dottrina sociale, se noi prendiamo, dicevo, la storia del movimento cattolico italiano, noi possiamo individuare in questa storia due linee, non una antecedente e l'altra seguente, due linee che si alternano, si intersecano, sono parallele, due linee. Ed è bene allora dirlo con chiarezza, che c'è un'anima clericale e c'è un'anima laica nella storia del movimento cattolico. Chiaro? Detto con molta, molta decisione, ma anche con molta precisione. Se noi partiamo da quando il termine viene inaugurato negli anni 70 su Civiltà Cattolica, eccetera, siamo ancora più a nono, e poi tutto lo sviluppo fino ai giorni nostri, prendendo quindi il concetto di movimento cattolico in senso allo stesso più ampio, noi troviamo che questa storia è ritmata da una serie di forme di clericalismo: i clerico intransigenti prima, i clerico moderati poi, i clerico fascisti quindi, i clerico integralisti poi, e da ultimo, ma non ultimo, i teocon, modo nuovo di dire gli integralisti di oggi, i clericali conservatori, teocon. Che poi guardate, il clericalismo si annida non solo nei teocon, ma anche nei teomod, nei teocon temporanei, nei teo. Perché che cosa rende clericale questa linea? Il fatto che venga in una qualche maniera posto il discorso sotto l'egida confessionale, con una dipendenza, dichiarata o non dichiarata, occulta o palese, della politica nei confronti della Chiesa, con un primato della Chiesa sulla politica e quindi con una legittimazione di una strumentalizzazione della politica a fin di bene che a fini ecclesiastici. Questo è il clericalismo. Allora, gli intransigenti prima, i moderati poi, i fascisti quindi, gli integralisti e oggi i teocon, insomma, questo movimento cattolico ci ha avuto i suoi momenti indiscutibili, stiamo facendo un riferimento storico. Parallelo a questo percorso, parallelo a questa linea integralista, c'è una linea laica. È la linea di Romolo Murri, della prima Democrazia Cristiana, della Lega Democratica. C'è una linea che è quella di Sturzo, dal discorso di Caltagirone al discorso Liberi e Forti, al programma Liberi e Forti, cioè al popolarismo, all'avvio del popolarismo, al Partito Popolare, alla linea ancora laica, che è quella rappresentata da De Gasperi, con la Nuova Democrazia Cristiana, ad una linea che al di là della denominazione di partito è laica, che è quella di Aldo Moro. Allora, questo movimento cattolico ha due linee, ha due anime. Non basta dire movimento cattolico. E quando allora da questo movimento noi dobbiamo trarre in una qualche maniera una lezione, perché la storia si studia per essere, per ricostruirla, certo la facciamo per ricostruirla, ma lo facciamo anche per imparare, per quanto non è che la storia si ripeta, che quello che è accaduto si ripeta, per cui dobbiamo essere intelligenti nel dire imparo dalla storia, ma certo è che quello che è accaduto mi deve rendere quantomeno attento e sensibile al nuovo che sta accadendo. È interessante per esempio notare, lo diceva già Ernesto Preziosi, che la linea laica si trova espressa prima da Murri, che è Don Romolo Murri, e poi da Luigi Sturzo, che è Don Luigi Sturzo. Il fatto che fossero ecclesiastici nulla toglie alla laicità della loro impostazione, perché non è quel Don davanti, ce l'ha insegnato poi un altro Don successivamente, un Don Lorenzo Milani, quanto si può essere laici da presbiteri, o senza tanti donne, in quel caso era uno scopo, un padre, padre Ernesto Balducci. Allora stiamo attenti a non farci confondere che i rappresentanti siano ecclesiastici. Non è il fatto di essere ecclesiastico o non ecclesiastico, nello stato diciamo ecclesiastico. È quello che si dice, quello che si pensa e quello che si fa a renderci clericali o laici. Dalla storia della dottrina sociale della Chiesa ho qui un tappo successivo, ho ugualmente da vedere due linee, due fasi, una che mi va da Leone XIII a Pio XI e l'altra che mi va da Pio XII a Giovanni Paolo II. Nella prima fase l'apertura è indubbiamente notevole. Leone XIII volta pagina rispetto a un Pio IX che si pone contro il mondo e al di fuori del mondo. Leone XIII si pone accanto al mondo e dentro il mondo. Quindi i meriti di questo pontefice sono straordinari, sono straordinari. E varrebbe la pena di ripercorrerlo proprio nell'insieme delle sue encicliche, non soltanto in riferimento ad una, quella forse più famosa, la Rerum Novarum. Però per quanta apertura ci sia, e notate che quando la Rerum Novarum viene pubblicata dopo mezzo secolo dal manifesto del Partito Comunista. No, perché a volte i cattolici presi da sacro amor patrio hanno l'impressione che si scopra la questione sociale alla fine dell'Ottocento. Cioè, perché lì c'è il Papa che l'ha scoperto. No, arriviamo sempre con mezzo secolo di ritardo, questo detto con molta, anche qui con molta franchezza. Non per masochismo, ci provo a ricordare, ma perché se non impariamo dalla storia che siamo arrivati tante volte, troppe volte in ritardo, noi continueremo a soffrire del complesso di Orfeo. Voi sapete chi era Orfeo? Ce lo racconta la mitologia. Gli era morta la moglie, era addoloratissimo, vale l'infelice restituite, ma la moglie la posso stare senza. Commosso alla fine gliela ridanno, però ad una condizione, che lui va davanti, che Euridice lo seguirà fino a quando uscirà alla luce del sole, e Orfeo si incammina, ma non sente nessun passo dietro di sé, e ha timore che Euridice non ci sia, e si volta, ma in quanto si è voltato, gli dèi gli tolgono definitivamente la moglie. Il complesso di Orfeo è il complesso di chi si volta indietro, di chi guarda indietro. Alla storia dobbiamo guardare, ma per imparare e guardare in avanti, per essere presenti nel presente e per essere proiettati nel futuro. Allora riconosciamo la grandezza di questo Papa, la Rerum Novarum, solo per il fatto di dire ci sono delle rasse nuove con cui ci dobbiamo confrontare, ci dà una lezione di metodo straordinaria, che è la lezione fatta proprio da Giovanni Paolo II, che quando celebra il centenario, scrive la centesimus annus, Dice, le resse 9 di Leone XIII erano queste, ma le resse 9 che mi trovo di fronte a io sono quest'altre. E a queste altre resse 9 io mi devo, con queste altre io mi devo confrontare. La sarà attenti a non ripetere Leone XIII, chi per lui, si ripete il problema di un papa, di un filosofo, la stessa cosa vale anche per Maritain e per lui. Allora, per quanta apertura ci sia, da Leone XIII a Pio XI la Chiesa si apre, ma con precisi paletti, con tutta una serie di connotazioni, mentre lo scenario cambia a partire da Pio XII, nel radiomessaggio del Natale del 42, Pio XII indica la democrazia. Interessante che nello stesso periodo un ciclostilato circolava nella Francia occupata dai nazisti, il governo di Vichy 43, in questo periodo circolava un testo di Maritain intitolato Cristianesimo e Democrazia, dove questo filosofo additava il rapporto che ci doveva essere tra cristianesimo e democrazia, nel senso che la democrazia aveva bisogno del cristianesimo e non viceversa, non era il cristianesimo ad avere bisogno della democrazia, perché il cristianesimo è una religione, quindi prescinde da certe scelte politiche, ma la democrazia, che non vuole destinarsi al suicidio, ha bisogno di non essere semplicemente una proceduralità di convivenza civile, ma deve essere sostanziata di valori, e i valori di cui la democrazia deve nutrirsi e deve alimentarsi sono i valori del cristianesimo, certo secolarizzati, desacralizzati, tolti dal loro contesto, ma devono essere quelli. Allora una democrazia, la democrazia è tutt'altro che qualche cosa di nemico nei confronti dei cristiani, del cristianesimo, eccetera. Ebbene, a partire da Pio XII c'è questa svolta, sottolineata da Giovanni XXIII, Mater et Magistra e Pacem in Terris, da Paolo VI, Octogesima de Veniens e Populorum Progressio, da Giovanni Paolo II, con la Laborem Exercens, la Sollicitudo Re Socialis e la Centesimus Annus. Ma anche Benedetto XVI potrebbe essere coinvolto per certe indicazioni contenute nella seconda parte di Deus Caritas VI, incentrata proprio sul problema del rapporto giustizia e carità. Allora, anche qui si tratta di prendere coscienza di che cosa? Che la storia della dottrina sociale della Chiesa mostra una evoluzione che ci porta a sottolineare proprio i concetti di persona e di laicità. Ecco allora l'eredità. Studiando le due linee della storia del movimento cattolico scopriamo quella clericale e quella laica. Studiando l'apertura nella dottrina sociale della Chiesa troviamo un'apertura iniziale e un'apertura successiva molto più articolata. Maritain e Mounier sono i due grandi pensatori che ci aiutano a capire il senso della persona e il senso della laicità. Sarebbe lungo, sarebbe richiesto pure, ma insomma io non posso. Mi limito a dire Maritain, questo pensatore, 1882-1973, lo possiamo ricordare per tre opere, fondamentalmente, per quello che qui vi può interessare. Umanesimo integrale, che è del 1936, Cristianesimo e democrazia, che fu pubblicato nel 1945 ma circolava prima, clandestinamente, e L'uomo e lo Stato, che è del 1951 ma in realtà sono conferenze del 1949. Anche quelle di Umanesimo integrale, in realtà i primi abbozzi risalgono al 1934-1935, quindi notate, tra il 1934-1935 e 1936, al 42-45, al 49-51, questo è l'arco in cui si colloca il nucleo più sostanzioso del pensiero marichiniano. Ebbene, se noi prendiamo queste tre opere, diamo uno sguardo a queste tre opere, cioè agli insegnamenti che vengono in riferimento a quei due concetti che vi ho detto, perché con quelli poi bisogna confrontarsi per guardare in avanti, si può dire in questa maniera. Primo, l'umanesimo o è integrale o non è, cioè un umanesimo non integrale è disumano, è la tragedia dell'umanesimo contemporaneo, non di essere umanesimo, ma di non esserlo abbastanza. L'umanesimo pieno, l'umanesimo adeguato, l'umanesimo rispondente alle esigenze dell'uomo è l'umanesimo integrale. Cosa vuol dire questa parola integralità che qualifica l'umanesimo di Maritain? Si tratta di una integralità antropologica e di una integrazione assiologica. L'umanesimo integrale punta all'integralità antropologica per dire che riguarda tutto l'uomo, nella sua dimensione orizzontale e nella sua dimensione verticale. Ma attenti a questo, e fin qui lo ripetono tutti. Ma Maritain dice che c'è pure una, oltre all'integralità antropologica, una integrazione assiologica, nel senso che l'umanesimo integrale deve far proprie tutte le verità contenute nelle diverse concezioni. E allora il grande compito del filosofo cristiano è quello di andare a cercare i frammenti di verità da chiunque siano stati detti, comunque siano stati detti, dovunque siano stati detti. Questo secondo aspetto, io, studioso di Maritain, convincente, sempre meno, sempre sul primo, che riguarda tutto l'uomo. È vero, per carità. Ma questa possibilità di rispondere a tutto l'uomo nasce anche dalla possibilità di essere attento a quello che dice l'individualismo, il collettivismo, il liberalismo, il socialismo, l'esistenzialismo, il marxismo, e pure poi anche mio. Secondo, cristianesimo e democrazia. Ci sono valori cristiani di cui la democrazia ha bisogno. Non è un lusso, cioè, per la democrazia. È una necessità. Ma ne ha bisogno attraverso quella che è la configurazione tipica del processo di secolarizzazione. La secolarizzazione può battere due strade, quella della secolarità e quella del secolarismo. Quindi non è una strada obbligata. Noi a volte identifichiamo la secolarizzazione con il secolarismo, secondo una certa interpretazione che la secolarizzazione è prima rivendicazione della secolarità e poi caduta nel secolarismo. Chi legge in questa maniera, vedi per esempio De Noce, un nome per tutti, finisce per dire guardati dalla secolarizzazione perché è il cavallo di Troia. Ti parla tanto dell'autonomia del temporale, della secolarità, ma poi insieme con quella ti entra dentro tutto il resto. E allora, se sei intelligente, tu arresta prima, blocca il processo, cioè è la secolarizzazione che ha in sé il germe inquinante del secolarismo. Non ci si può sottrarre, è una lettura. L'altra lettura invece, che è quella di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, distingue tra il secolarismo e la secolarità. Noi possiamo arrivare ad una che è quella del Concilio Vaticano II, la legittima autonomia delle realtà temporali. È legittima quella autonomia nei termini in cui si configuri, non in modo assoluto. Terzo, l'uomo e lo Stato. Se non fosse stato Maritain ma un altro pensatore, il titolo sarebbe stato diverso. Hegel avrebbe scritto lo Stato e l'uomo. Marx avrebbe scritto la società e l'uomo. Maritain scrive l'uomo e lo Stato. Perché c'è un primato dell'uomo. Un primato dell'uomo. Perché l'uomo è persona in quanto persona ha questa caratterizzazione di fine e mai di puro mezzo, direbbe Kant, cioè a dignità, a diversità, a dialogicità, e persegue attraverso questa connotazione la costruzione della città dell'uomo come città fraterna, espressione sempre di Maritain. Lo Stato ha una caratterizzazione strumentale. Se lo dovessimo dire con l'articolo 2 della Costituzione italiana, non è un caso, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti della persona e i doveri dei diritti suoi. Diritti di libertà, doveri di solidarietà sono riconosciuti e garantiti dallo Stato. Sono anteriori allo Stato, hanno un primato sullo Stato. Lo Stato ha senso in quanto strumento perché l'uomo, nella sua individualità e nelle sue formazioni sociali, possa realizzare i suoi diritti di libertà e i suoi doveri di solidarietà. E l'uomo è lo Stato di Marie Le Pen. Emanuele Mounier è vissuto quasi la metà della vita di Marie Le Pen, 1905-1950, una vita molto intensa però. Quali opere vi suggerirei? Anche qui, per non fare torti, tre. Rivoluzione personalista e comunitaria. Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana, i cristiani e la pace. Non sono in ordine cronologico, questo sono in ordine concettuale. Quella fondamentale è la rivoluzione personalista comunitaria, che poi ci ritroviamo in opere come Manifesto al servizio del personalismo, Che cos'è il personalismo, Il personalismo. L'editrice Area ha ripubblicato, con prefazione anche di Giorgio Campanini, proprio il testo Il personalismo. Qui c'è un concetto importante. Mounier insiste sulla categoria di rivoluzione. Perché? Perché qui c'è un dato su cui io richiamo la vostra attenzione, non posso adesso, non è questa la sede. A volte, in nome, virgolette, di una continuità, noi edulcoriamo, noi annacquiamo, noi dissolviamo lo specifico del nuovo, dell'inedito. E io credo che bisogna fare molta attenzione a questo. La consapevolezza che ci sono dei momenti che determinano delle svolte, dove la svolta, la rivoluzione, non è il sovvertimento che annulla il passato, ma che dà senso al passato, per cui quel passato viene trasmesso, c'è una trasmissione, una tradizione che si va formulando, che è tale solo e soltanto perché ci sono, virgolette, le rivoluzioni. Perché altrimenti non ci sarebbe niente da trasmettere, perché sarebbe tutto fermo, acqua fredda, sarebbe tutto stagnante. Eccolo dove pecca il tradizionalismo. Non ha occhi per la storia. Non ha occhi per la storia, che non si ripete mai. E allora i conti con l'inedito bisogna saperli fare. E chi si rifugia nelle nicchie del tradizionalismo si destina a essere emarginato, che poi si prenderà, come dire, le sue gratificazioni dicendo: non mi capiscono, ma come va il mondo, va sempre peggio. Vabbè, queste sono cose che soddisfano, no? La vanità storiografica e teoretica di qualcuno che dice: sono gli altri che non capiscono il mondo. In realtà può accadere anche questo, guardate bene, bisogna sempre misurare con la realtà, ma il principio che vi sto dicendo, quello che passa attraverso Mounier, è questo senso della novità, del fare i conti con l'inedito. Anche un pensatore marchigiano, Italo Mancini, ci insisteva, l'inedito. E per fare i conti con l'inedito bisogna un impegno insonne, diceva lui, insonne, questi aggettivi gli piacevano. Ma il personalismo e il comunitarismo devono caratterizzare questa rivoluzione, cioè bisogna mettere in evidenza che cosa specifica la persona, che cosa specifica la comunità, quella dignità, quella diversità, quella dialogicità che vi dicevo, quel pluralismo, quell'idea di progresso, quella finalità di pace. L'ho scelta apposta queste parole, 3D, diversità, diversità, dialogicità, 3P. pluralismo, progresso, pace, per indicare un'idea di persone, di comunità, che non sia, badate bene, astratta. Perché c'è una malattia diffusa e i cattolici non ne sono immuni, anzi, a volte sono portatori e non e molto, molto tanto sani, di un'idea astratta, quella che chiamerei la retorica del personalismo, una concezione nutellare della persona. La persona, ci riempiamo la bocca, no? Come dice lo Spock, che mondo sarebbe? Che mondo sarebbe senza la nutella? Senza la nutella. La persona. Ma si ferma lì, eh? La dignità, ah, la dignità. Ma quella dignità mica esiste in astratto, Mi capite? Esiste nel concreto delle persone, e le persone sono diverse una dall'altra e sono anche in relazione una con l'altra. Allora, o la dignità noi la riconosciamo, la rispettiamo, la potenziamo nelle diversità dialogiche e nella dialogicità, oppure siamo solo dei chiacchieroni, coloro che si nascondono dietro le etichette senza che queste abbiano un prodotto. Diceva un pensatore nel Settecento, non mi fido molto di coloro che amano i barbari e litigano col proprio dirimpettaio. Lo ripeteva anche Don Milani. Quanto è facile amare i mongoli e non andare d'accordo col proprio vicino di casa, con l'altro che è maleodorante, che ha un costume diverso, una sensibilità diversa, che ha un odore diverso, per non dire peggio. Allora tutti i discorsi sulla dignità si vanificano, nel concreto diventiamo quello che siamo sempre stati, sono sempre stati gli uomini. Non ho tempo. Però il problema è o della persona e della comunità parliamo in concreto, o noi siamo nel bla bla ideologico, nelle parole che sembrano risolvere tutto e non risolvono nulla. Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana. Questo è un titolo importante, perché non è solo la denuncia del capitalismo, ma è la rivendicazione che la proprietà ha un carattere umano, umanistico, umanizzante, che dunque c'è un problema da non risolvere semplicemente, la proprietà è un furto, punto. E noi siamo agli slogan. Bisogna ripensare ad un'economia che rispetti le leggi dell'economia e nello stesso tempo non decreti la mortificazione della dignità umana. Ecco il punto fondamentale. La politica ha le sue leggi, i suoi principi. L'economia ha le sue leggi, i suoi principi. Ma bisognerà cercare le leggi e i principi propri della politica, propri dell'economia, in modo tale che la politica e l'economia non determinino la fine dell'uomo, ma costituiscano il fine dell'uomo. Servire l'uomo, non servirsi dell'uomo. Allora il rispetto per la specificità della politica e dell'economia è essenziale. Anche qui quanto a volte siamo invece in ritardo. In ritardo. Certo che bisogna stare attenti a certo funzionalismo strisciante e non solo strisciante. Il funzionalismo dice che la società, la scienza, la tecnica, l'economia, la politica sono andate tanto avanti che l'uomo corra. E diventa che l'uomo è in funzione della politica, dell'economia. Questo si è avvertito anche nella scuola, nelle varie riforme di centrodestra o di centrosinistra. La logica era sempre quella. Dopo due parole dette più o meno velocemente per dire la dignità dell'uomo, poi si passava, bisogna aggiornarsi, bisogna essere in funzione dello sviluppo sociale, del progresso tecnologico, dell'evoluzione scientifica. La persona viene prima e queste altre cose devono essere in funzione. Da ultimo, non ultimo, i cristiani e la pace, un volumetto che uscirà per Città Aperta, prossimamente speravo di portarvelo, un volumetto che ho curato per questa giovane editrice siciliana, che adesso però ha anche la sede a Roma, dove Mounier dice una cosa importante, i cristiani davanti al problema della pace. Bisogna essere non bellicisti per egemonia, ma nemmeno pacifisti ad ogni costo. Bisogna essere realisti dell'eroismo. Attenzione al bellicista e al pacifista, sono i due estremi. Non è vero che uno è effettivamente l'alternativa all'altro. Dove il pacifista nasconde l'ignavia, nasconde l'inettitudine, nasconde la pigrizia, nasconde un atteggiamento rinunciatario, noi non siamo di fronte a un vero operatore di pace. E allora questo è solo il rovescio della medaglia rispetto a chi è bellicista, favorevole alla guerra, considerando la l'igiene del mondo più o meno aggiornata. Mi devo avviare alla conclusione, tralasciando altre questioni di questi due pensatori, ma quello che a me interessa per concludere è questo. Noi siamo oggi di fronte ad una società difficile da gestire, in cui la convivenza è sempre più complessa. Com'è possibile, non dico risolvere i problemi, ma avviare una qualche soluzione concreta, realistica? Sono convinto, profondamente convinto, che sia necessario trovare spazi in cui sia possibile confrontarsi, misurarsi, cioè diverse famiglie culturali, diverse famiglie ideali, diverse tradizioni culturali, se trovano uno spazio, se trovano qualcosa che hanno come comune interesse, bene, da lì devono muovere per vedere che cosa è possibile. Cioè parlare in astratto del dialogo significa soltanto dire vogliamo citare e non concludere. C'è la retorica della persona, c'è la retorica del dialogo, è una parola magica, dialogo, e sembra che si debba risolvere tutto. Ma dialogo su cosa? Il dialogo non è mica parli tu, poi parlo io, parli tu, poi parlo io. Il ping pong delle parole non fa il dialogo. Il dialogo non è una somma di monologhi. Diceva un amico mio, due imbecilli non fanno un intelligente. Manco tre, manco quattro, se aumentate il numero degli imbecilli, non è che riuscite poi a guadagnare l'intelligenza. Aumentare coloro che parlano serve a poco, ci parla quanto siamo aperti e dialogici, ma non è vero, perché il parlare che non nasce dall'ascoltare, l'ascoltare che non nasce dal rispetto dell'altro, cioè dal mettersi in sintonia sulla stessa lunghezza d'onda, è un bla bla che si aggiunge ai tanti bla bla di cui siamo frastornati. Allora, bisogna, sì, dialogare, ma bisogna avere qualcosa che sia di interesse comune. Che cosa? A me pare che c'è qualcosa di interesse comune, qualcosa che attualmente, diciamo, è in crisi. Per cui, se è in crisi, c'è anche bisogno di uscire fuori dalla crisi. Mi sentite? C'è bisogno di uscire fuori dalla crisi. Ed è qualcosa che interessa a tutti. È la categoria, a me pare, una, mica dico che solo questa, ma insomma questa è il suo peso, la categoria di laicità. L'altra è quella di persona, ma non c'ho tempo proprio materialmente di insistervi, accendo solo a questo, la categoria di persona è così, è ricca, ma anche così attualmente in crisi, che qualcuno ha detto togliamo dal vocabolario, sostituiamola con la parola uomo, perché qui altrimenti persone sono pure animali, persone sono pure i computer, non ci si capisce più tanto, sembra che sia diventata una parola inflazionata. Io non credo, credo che semmai occorra ragionarci di più e meglio. Allora certi indirizzi personalistici e personologici possono, di parte cattolica, di parte laica, in incontrarsi, scontrarsi, confrontarsi su questo terreno della persona per capire come questa sia centrale e come questa categoria non possa dar luogo a diversificazioni che portano a svuotare di significato il concetto stesso. Ma quello su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è la categoria di laicità. Perché? Perché la laicità moderna, quella di origine illuministica per intenderci, quella dei cosiddetti laici, è in crisi. Ma anche in campo cattolico noi non ci troviamo in una situazione migliore. Da sempre in campo cattolico la categoria di laicità. Allora proviamo a capire, a partire dalla posizione dei cattolici laici, che è un documento di Giovanni Paolo II intitolato Christi Fideles Laici, i laici cristiani. Allora, per farmi capire, ma nel poco tempo che ho a disposizione, faccio riferimento al Vaticano II. Prendo due documenti, la Lumen Gentium da una parte, la Gaudium et Spes dall'altra. Perché prendo questi due documenti? Perché questi due documenti mi danno due concetti di laicità, uno ecclesiale e uno secolare. E bisogna tenerli distinti. Mi spiego. Nella Lumen Gentium si dice che la Chiesa è popolo di Dio. Popolo di Dio, e dunque la laicità contraddistingue la stessa dimensione ecclesiale. Allora, alla laicità in una qualche maniera partecipano tutti i cristi fideles, ecclesiastici e laici. È chiaro? La laicità come popolo è di tutti, è una condizione comune a tutti, ecclesiastici e laici, gerarchia e laicato, comune a tutti, in nome del, è un diritto, in nome del battesimo. Accanto a questa però, attenzione, c'è quella che si chiama, che chiamo la laicità secolare, di cui si parla nella Gaudium et Spes, cioè c'è qualcuno che non solo si trova in quella condizione laicale, ma che ha una vocazione laica perché opera nel mondo. In altre parole, la laicità ecclesiale, la laicità dal punto di vista ecclesiale, quella che chiamiamo laicalità, che potremmo chiamare laicalità. Ma c'è poi una laicità che è quella che noi troviamo in coloro che operano nel mondo. Questa è laicità, o non è, oppure il mondo non ci capisce. Allora, il laico cristiano, il laico cattolico, è chiamato ad esercitare la laicalità nella Chiesa, la laicità nella storia, nel mondo. Poi voi penserete con la vostra testa, vi confronterete, io vi dico come la vedo. E quanto più è inserito nella laicalità, la vive, cioè la Chiesa vive questa laicalità degli ecclesiastici e dei laici, tanto più lui laico potrà essere laico nel mondo. Quindi tendono a fare una specie di situazione mezzo schizofrenica, no? Laicale e ecclesiale, laico nel mondo. Adesso attenzione a questo punto che sto per concludere, perché è qui proprio il punto essenziale. C'è, mi pare, da parte dei cattolici, dei laici cristiani, la necessità di fuoriuscire da una logica che sembra caratterizzare il passato e sembra tramontata, ma non del tutto forse. Quella per cui io dico che il laico assomiglia un po' ad Arlecchino. L'Arlecchino di Boldoniana memoria, servo di due padroni, le prendeva dall'uno e dall'altro le bastonate. E il laico, a me pare, che nel passato, non ci pronunciamo sul presente, fosse un po' nella condizione di Arlecchino, perché da parte degli ecclesiastici era considerato un minorenne e da parte dei laicisti era considerato un minorato. Capito? Ora, signori e signore, minorenne per qualcuno, minorato per qualcun altro, ma cosa volete che incida nella storia e nel mondo questo qualcuno se si presenta come un minorenne o come un minorato? Allora bisogna uscire fuori dalla condizione di minorità, bisogna uscire fuori da una considerazione di menomazione, bisogna che i laici facciano sentire il loro peso. Attenti bene, non si tratta di fare, di porre la questione in termini rivendicazionistici, quasi che si tratti di strappare qualche lembo, virgolette, di potere agli ecclesiastici in concorrenza. No, il problema è quello, a me pare, indicato dal cardinale Tettamanzi in apertura del convegno di Verona, quando ha detto che bisogna passare dalla collaborazione alla corresponsabilità in un clima di comunione. Allora, la comunione ci dice che siamo popolo di Dio. In questo popolo di Dio la collaborazione che fino ad oggi c'è stata, a partire dal Vaticano II in misura maggiore, deve trasformarsi in autentica corresponsabilità. A questo punto il laico che si trova ad operare nel mondo dovrà guadagnarsi quella autorevolezza, dovrà essere credibile per gli altri, ma per far questo dovrà avere questo retroterra laicale che lo nutre, ma nello stesso tempo questa apertura inedita al mondo, per cui conta per quello che dice, per quello che fa. Non è una specie di cinghia di trasmissione. Bisognerà stare attenti che questo laico non sia una specie di esecutore della dottrina sociale della Chiesa, è piuttosto un interprete della dottrina sociale della Chiesa. È colui che conosce che cosa? Le leggi della politica, dell'economia, dell'educazione, e lì traduce quel tipo di valori, e nessuno lo può fare al posto suo. E se qualcuno lo fa, gli sta prendendo il posto. E la cosa non va bene. Ma non va bene non perché il laico si sente in una qualche maniera defraudato, ma perché e la Chiesa e il mondo non hanno nulla da guadagnare da questa, come dire, sovraesposizione di qualcuno, da questa presenza forte di qualcuno. Nessuno. La storia ha bisogno di una laicità esercitata da cattolici che sappiano allora evitare il clericalismo ricorrente. Sotto questo profilo due figure esemplari sono state proprio Maritenne e Munier. Chiesa mi dice dove devo andare, quali sono le finalità, i valori, ma sono io a tradurli nel concreto. Le scelte dei mezzi, dei metodi appartengono a colui che deve operare, perché se mi viene suggerito o perché il fine o quel mezzo, io che cosa sono? Un esecutore. E posso godere, secondo voi, di autorevolezza nel mondo laico? Non ci credo. Ma manco da parte della gerarchia a quel punto. E certe linee di tendenza oggi mi fanno pensare a questo. Avete sentito parlare dei cosiddetti atei devoti? Avete anche potuto constatare l'attenzione che certo mondo ecclesiastico riserva agli atei devoti, più di quanto magari non ne riserva ai devoti che non sono atei. Questo mi manda proprio, qui c'è qualcosa che non funziona. Vediamoci, gli atei devoti guardano alla religione strumentalizzata, certi ecclesiastici guardano agli atti devoti strumentalizzati, ma tutto questo crea una grande confusione. Crea la confusione che, siccome la società è sempre più difficile da governare, perché è sempre più pluralistica, eccetera, c'è bisogno di un collante. L'etica laica non ha funzionato, rivolgiamoci alla religione che ci fornisca questo fondamento. Ma questo è un uso della religione, è la religione civile. Ritorniamo alle forme di supplenza, cioè io società non me la faccio, allora chiedo. Ma non è questo. La chiesa profetica, dice Bianchi in un momento, è la differenza cristiana. Pubblicato da Einaudi, Bianchi ha scritto questo volumetto che mi pare di grande interesse, ma l'ho lasciato il foglio da un'altra parte e non ha importanza. Ne parla come di uno spazio etico. In cosa consiste allora la laicità? Anzi, grazie, precisamente. Per concludere, volevo dire, allora, i laici fedeli, i laici cristiani, i laici cattolici hanno bisogno di ripensare alla laicità. In questa duplice versione, ecclesiale e secolare per loro. Ma anche i laici hanno bisogno di ripensarla, perché una certa impostazione, virgolette, laica ha fallito. Un certo universalismo illuministico ha fallito, la strettezza ha colpito negativamente. Allora, se tutto questo è vero, qui c'è una categoria di straordinaria importanza, quella di laicità, straordinaria importanza per la convivenza civile, che è entrata in crisi. Perché non trovare cattolici e non cattolici che ci ragionano, uscendo fuori dagli stereotipi e di certo clericalismo più o meno occultato e di certo laicismo più o meno manifesto, perché questi sono i due mali, clericalismo e laicismo. Prendiamo le distanze da questo, proviamo un po' a costruire una laicità che sia, primo, perché questa è la laicità, esercizio di razionalità. E su questo si possono intendere cattolici e non cattolici. Certo che poi si differenzieranno, attenti, che non sono per il buonismo. Per lui sarà ci sarà una ragione includente la fede, per gli altri ci sarà una ragione escludente la fede, per lui ci sarà una ragione aperta, per gli altri ci sarà una ragione autosufficiente, autoreferenziale. E qui vengono fuori le differenze, ma a partire da che cosa? Dall'uso della ragione, da un uso critico della ragione. Oggi come oggi continuiamo con un equivoco: i cattolici sono per la fede, sono uomini di fede, sono dogmatici, per loro vale il principio di autorità, e poi ci sono i laici che invece sono razionali, critici, problematici. Questa è una cosa che non può andare, è vecchia, è stereotipata, nasce da una tradizione che va rivista. Uso critico della ragione per gli uni e per gli altri. La differenza sta nella concezione di ragione, aperta o autoreferenziale. Secondo, lo spazio del confronto, cioè accanto a questo atteggiamento della razionalità, si pone questo bisogno di riconoscere, come dire, che la politica è autonoma. Allora, attenti, dov'è il punto di contatto? L'autonomia della politica, dell'economia, eccetera, no? Ma c'è una differenza, certo, viene fuori. Però partiamo da ciò che può caratterizzare la riproposta della laicità. la politica è indipendente dalla religione. È chiaro? È indipendente dalla religione, è indipendente dalla Chiesa. Firmato Ratzinger, quando era cardinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel documento proprio sugli impegni dei cattolici. È chiaro? Dove viene fuori la differenza tra il laico cattolico e il laico non cattolico? Che per il laico cattolico è legittima l'indipendenza dalla Chiesa, dalla religione, ma non dalla morale. Mentre per il laico non cattolico la politica è indipendente anche dalla morale. E lì vengono fuori le differenze. Però intanto partiamo da questa rivendicazione di che cosa? Della aconfessionalità della politica. Ecco la grande lezione di Murri, ecco la grande lezione di Sturzo, ecco la grande lezione di De Gasperi, di Moro, la lezione che viene dalla storia del movimento cattolico, la linea laica, non confessionale. Maritain arrivava a dire che politicamente non si può sostenere un partito cattolico, ma si può sostenere un partito dei cattolici o di cattolici, e al limite non andrebbe male se tutti i cattolici si ritrovassero insieme in un partito, a condizione che si ritrovino in quel partito per ragioni politiche, non per ragioni di fede. Questo è il punto. Nessuno deve mettere limiti alla possibilità di intesa dei cattolici. Non possiamo anche avere un partito dei cattolici, cioè dove i cattolici confluiscono. Ma se li confluiscono in nome della loro fede, quella unità è politicamente inquinata e la loro posizione non è credibile politicamente. Allora diceva Maritain, questo non sarà possibile, avrò un partito di cattolici, alcuni ce l'hanno, ma meglio tutti tutti forse sarebbe, diceva uno nel 36, che i cattolici fossero presenti e animassero dall'interno i vari partiti. Allora, quello che a qualcuno oggi disturba, perché non dà unità, in realtà potrebbe essere proprio il senso più profondo, perché? Perché è qui che si gioca allora il concetto di laicità. Cioè questi partiti quanto contrabbandano per laicità quello che è soltanto anticlericalismo, antiteismo, quanto si nasconde dietro a quella virgolette laicità un prodotto inquinato. Allora bisognerà che costoro si svecchino. Ma non con gli atei devoti che ne rigiocano carte machiavelliche, che prestano il fianco ad altri usi machiavellici da parte di altri. E allora la conclusione mi pare che possa essere questa del terzo punto: aperti al dialogo, ma nella differenza delle posizioni, non nella indifferenza delle posizioni. Allora, il dialogo accomuna, anche se può essere inteso in un modo o in un altro, se il gioco è riuscito, ma non lo so, quello che mi interessava era, si può riflettere sulla categoria di laicità per innovare la convivenza civile, avendo presente che abbiamo fin da ora alcuni aspetti che possono essere condivisi, pur se motivati, legittimati in modo diverso. Il cattolico avrà un'ispirazione e una aspirazione evangelica che non avrà il non cattolico. Ma il problema, diceva ancora Tettamanzi, citando Sant'Ignazio di Antiochia, non è quello di proclamarsi cristiani senza esserlo, ma quello di esserlo senza dirlo. In un linguaggio più laico, Maritain ha detto, noi abbiamo bisogno di una società non decorativamente cristiana, ma vitalmente cristiana. A categoria di laicità sotto questo profilo può servire proprio a costruire una società come città fraterna. Vi ringrazio per l'attenzione.
Qui ci troviamo di fronte però a un dilemma atroce, nel senso che la promessa pausa ci mette nelle condizioni dopo di far, come dire, spostare molto in avanti la chiusura dei lavori, che legittimamente per dare lo spazio, credo, a legittime voglie di chiarimenti su alcuni punti, anche sottolineature su aspetti che con grande energia, oltre le capacità riconosciute anche il professor Bereazzi, dopo questo prestigio fatto, ci porterebbe a scegliere tra 3 minuti di pausa e avete fatto le domande o una non stop che non è nello stile che avevo annunciato, ma che ci porterebbe realisticamente, se io osservo con trepidazione i vostri visi, a dire che per le 7:30 dopo le domande loro replica chiudiamo i lavori. Nessuno è crollato, direi che potremmo optare per questa seconda soluzione. Ne approfitto 10 secondi per ricordarvi, come già è possibile per la provvisione del Cardinal Nicora, vi sarà la possibilità di ritrovare i contributi dei relatori anche di oggi nei 2 siti che appunto portano l'attenzione del materiale registrato, che sono www.santafamiglia.info e www.archedie.it. Con questi 2 supporti telematici avremo la possibilità di, se abbiamo perso qualche passaggio ardito dei relatori, di poterlo recuperare attraverso i supporti audiovisivi disponibili nei siti. Io davvero, senza tergiversare, lascerei lo spazio adesso a un dibattito orientato su domande, proprio per agevolare uno scambio che sia proficuo, anche se condensato un po' più. Mentre la si avvicina, sia per ciò che già è lo schema di relazione che ha utilizzato il professor Galeazzi, che è per lo schema di relazione utilizzato prima, nella prossima sessione, nelle vostre cartelle sarà consegnato il materiale che hanno utilizzato loro per lo spunto di oggi pomeriggio. Assumo la veste di moderatore in piena libertà, i 2 relatori raccolgono adesso domande e sollecitazioni e poi in modo truce però mi chiamerà a chiudere alle
19:30. Un libro recente di Pietro Scotto, La demografia dei cristiani, è un libro intervista che fa il suo nome a casa Patrice. Lui lì dice tante cose, tra cui una cosa che chiede, cioè che in realtà, a proposito dell'esperienza dei cattolici impegnati in politica, la cosiddetta unità politica non c'è mai stata. C'è sempre stata una grande varietà, negli anni della democrazia cristiana c'erano anche i cattolici comunisti, la sinistra cristiana, ancora prima c'erano i cattolici liberali, i cattolici più intransigenti, e c'è sempre stata una grande varietà, non c'è mai stata un'unità. Quindi, voglio dire, invocare il pluralismo delle possibilità di presenza non è altro che invocare l'esistente, quello che già esiste, che è sempre esistito in un certo senso. In questo pluralismo, in questa varietà di possibilità degli schieramenti, delle militanze, dei cattolici nella vita politica, almeno in Italia, in questa varietà ci sta anche l'esperienza di cattolici che, in autonomia, senza chiedere il cappello della gerarchia e senza pretendere il battesimo da nessuno, però come cattolici si presentano sulla scena politica, questo è tutto, come cattolici si presentano sulla scena politica, chiedono il consenso dei direttori non per la fede ma per i programmi, chiedono anche l'adesione, non sulla base della condivisione della fede, ma sulla base della condivisione dei programmi, e propongono al consenso pubblico, per la bontà dei loro programmi, un partito di cattolici che non è dei, e non c'è la semplice differenza del singolare, del plurale, della preposizione dell'articolo, ma c'è la differenza dell'inclusività dei dire che rappresenta i cattolici, di vuol dire che è una scelta di alcuni, offerta sul mercato del pubblico consenso. Ricordiamo, non si difendono gli interessi della Chiesa, si cerca di rispettare gli interessi pubblici dei cittadini, del paese, non certo della Chiesa. Questa era la proposta di studio che Ernesto richiamava. E questo allora era una grande innovazione, perché la Chiesa invece pretendeva allora, in quegli anni, in qualche modo, una forma di presenza su condizione del proprio cappello, per così dire, no? Allora era una grande innovazione. Poi i tempi sono maturati, io però mi chiedo, venendo alla domanda, scusando per la lunghezza, che è la premessa, questa cosa ha un'attualità? Ha un'attualità? Io posso dire di sì. In tempi di bipolarismo, o di addirittura accennato bipartitismo, questa cosa ha un'attualità? Io posso dire di sì. E almeno attendo qualcuno che mi spieghi perché no, e che mi spieghi in maniera sensata, non secondo logica di mio potere. E Sturzo ha avuto questa grande intuizione, e questa grande intuizione paradossalmente era meno attuale negli anni del dopoguerra, in età democristiana della seconda generazione, quella dei Gasperiani. Questa tesi di Sturzo forse in quegli anni era meno attuale, perché erano gli anni dei blocchi, dove era, ha detto Martina poi in una bellissima intervista, dove era quasi necessario essere democristiani. Finiti quei blocchi, essere democristiani è tornato a non essere necessario, ed è tornato ad essere possibile, ad essere una scelta, non necessitato. Una bellissima intervista del 94 di Martin Antoni, che risponde al PP, Partito Popolare, dicendo: quello che noi eravamo costretti per necessità ad essere fino a 2 anni fa, ora possiamo essere per scelta. Purtroppo non ci sono stati uomini liberi e forti che questa scelta hanno avuto il coraggio di mantenerla, perché questa esperienza è durata un anno, poi è caduta miseramente. Io credo che questa possibilità di scelta oggi sia ancora assolutamente attuale. Certo, non bisogna immolarsi al moro della nuova divinità chiamata bipolarismo, o peggio ancora, infatti, divino.
Ma intanto volevo ringraziarvi entrambi, perché mi sono molto piaciute, ho trovato molto condivisibili entrambe le relazioni, davvero molto ricche e di stimoli, di proposte. Sulla scelta di quello che diceva Samuele, io credo, almeno diciamo, guardo con soddisfazione alla fine dell'unità politica dei cattolici. Credo sia stata una stagione ovviamente molto complessa, non la voglio spiegare in 2 minuti, ma secondo me la vera stagione dell'unità politica dei cattolici è finita a fine degli anni 50, poi c'è stato un trascinarsi, un po' per obbligo forzato da parte della gerarchia, ma di fatto la presenza di un movimento cattolico che fosse in grado di proporre qualcosa di significativo, a mio avviso, è finita allora. E qual è la situazione d'oggi? Questo è un po' quello che vi chiedo. Io vedo due problemi concreti per riuscire al mondo cattolico ad essere significativi in politica. Primo, quella traduzione che ovviamente tutta laica rispetta a tutta noi, di tradurre in politica quelli che sono i principi, i valori, le indicazioni del Vangelo anzitutto e della gerarchia della Chiesa, dobbiamo constatare che oggi sono tradotti in politica in maniera completamente opposta dai partiti che in qualche modo hanno un riferimento Quindi dire, c'è poco da discutere. Dentro la Chiesa stessa, sulle stesse questioni fondamentali, la pace, la giustizia, il lavoro, siamo completamente divisi. Non vedo come potremmo pensare di riuscire ad essere uniti in politica, e ancora meno siamo. Il secondo problema grosso che vedo è quello che Dossetti chiamava gli atti virtuosi. Se io penso a chi era in politica nel mondo cattolico agli anni 50, dico solo tre nomi: Dossetti, Latila, De Gasperi. Proviamo ognuno di noi adesso a pensare in tempo, non li dico per carità di parte, a quelli che oggi sono i principali rappresentanti del mondo cattolico di due schieramenti. L'abisso è tale, l'abisso degli atti virtuosi cristiani, diceva Dossetti, se io non ho degli atti virtuosi entro in politica, da cristiano faccio dei disastri completi. Quindi questa è la seconda questione, la qualità dei cristiani in politica. Piccolo sforzo di questa scuola è forse anche riuscire a il lavoro soprattutto, io credo, dalla fatto nelle parrocchie, nelle associazioni cristiani lì, che dovrebbero nascere cristiani, delle cose che poi portano in politica, con quella laicità che si è detto, i valori che dice. Quindi queste due questioni mi sembrano oggi che impediscono in maniera nettissima l'idea di poter riuscire a riproporre l'unità dei cattolici.
Sono altri due minuti perché ne lasciamo 10 ai relatori, se abbiamo. Se no avete 60 secondi in più.
Devi terrorizzare, devi terrorizzare voi, ma loro.
No, penso allora che possiate davvero.
Tutti e due gli interventi pongono questioni di grande interesse. I gesuiti dicono che a una domanda si risponde con una domanda, in questa maniera. Ecco, io gli direi: perché non ha funzionato il nuovo Partito Popolare Italiano? Cioè quella riproposta Martinazzoli, eccetera, perché poi non ha trovato? Perché adesso io non vorrei banalizzare, ma credo che non ci fosse, non ci fossero lanci maturi, che i lanci non avessero maturato la possibilità di ragionare nei termini non della necessità ma nei termini della scelta. In questo senso l'appello di Martinazzoli cade nel vuoto e continua a cadere nel vuoto, e a parer mio, scusate se insisto, cade nel vuoto perché continuiamo a non porre la questione di fondo, sia per i laici sia per i cattolici, come si deve stare in politica in modo corretto, cioè laico. Gli uni e gli altri in modi diversi tendono a ripetere clericalismi occulti, anticlericalismi palesi, a mio modo di vedere. Per il secondo intervento vorrei dire, divisi sui valori, non è una questione che riguarda solo i cattolici, ancora una volta è una questione diffusa. Max Weber parlava di politeismo di valori, McIntyre parlava di visioni etiche rivali, Englard, un bioeticista, parla di stranieri morali. Noi siamo diventati stranieri morali, una situazione difficile. Quindi è la società che si caratterizza in questi termini. Il mondo cattolico, in una qualche misura, risente, riverbera questo disorientamento, questo smarrimento. Però, adesso qui non ho tempo, ma a mio modo di vedere, il problema è vecchio se noi lo poniamo semplicemente nel mai cattolici, com'è che non si ritrovano a non convergono tutti sugli stessi valori o lo fanno solo a parole, eccetera. Perché quello che è venuto fuori, che sta venendo fuori, diciamo dopo l'11 settembre, se vogliamo prendere una data simile di cui la storia pure ha bisogno, quello che sta venendo fuori è questo, che la conflittualità inerisce agli stessi valori e che quindi noi dobbiamo, si fonda una logica che basta elencarli e basta dire allora siamo d'accordo, perché provate voi a fare questo gioco di società, uscite e andate e chiedete e trovatemi qualcuno che non sia favorevole alla libertà, all'uguaglianza, alla giustizia, alla solidarietà, alla pace, alla sicurezza. Non ne trovate nessuno, non c'è nessuno che sia in disaccordo su questi valori. Allora com'è che non andiamo d'accordo? Perché i valori tra di loro possono confliggere. Come mettere d'accordo libertà e uguaglianza? Questo è il problema. Non se sono favorevole alla libertà, alla uguaglianza, ma come accordare libertà e uguaglianza? Come accordare pace e sicurezza? Come accordare giustizia ed equità? Cioè, i valori hanno una conflittualità. Ecco perché c'è bisogno di laici, non uso l'espressione laicato, che è un'espressione che appartiene all'ecclesiastichese, all'ecclesialese, no, all'ecclesialese. Cioè, il laicato è una categoria cattolica, una categoria che vale all'interno della Chiesa, secondo me. Fuori della Chiesa io non parlo di laicato, parlo di laici. Perché il laicato ha una configurazione socio-ideologica che fuori della Chiesa misnatura il concetto stesso di laici, perché il laico, per definizione, è quello che ragione, discute, si confronta, rivende l'autonomia, non può farlo nel termine, virgolette, di una compattezza laicale. Mi capite? C'è un... Ecco perché io prima non ho potuto più di tanto, ma ho voluto insistere su questa distinzione che non è terminologica. Maritain diceva, nell'ambito ecclesiale i cristiani sono chiamati ad agire in quanto cristiani. Nell'ambito sociale i cristiani sono chiamati ad agire da cristiani. Cristiani sono sempre, ma c'è differenza tra in quanto cristiani e da cristiani. È la categoria della laicalità ecclesiale e la categoria della laicità secolare. Quanti cattolici sanno esercitare questa laicità secolare? Questa laicità secolare comporta che di fronte ai valori che entrano in conflitto si scelgano le soluzioni di fatto concrete in situazione in grado di permettere una convivenza. Mi capite? In questo senso il perfettismo, mi capite vuol dire, mi spiego, non è uno che sono io che devo trovare.
Quello clericale che dice, mi capite?
Voglio dire, allora, come trovare i principi in astratto, i principi in assoluto, mi devono essere indicati dalla Chiesa come gerarchia, come magistero, ci mancherebbe altro. Ma sono io laico che nella vita quotidiana mi devo tradurre, sono io presbitero che nel confessionale mi devo tradurre, e sia gli uni sia gli altri presbiteri e laici, quando mi vanno a tradurre, se sono intelligenti, cioè dei presbiteri e dei laici in confessionale e nel quotidiano, li traducono non astrattamente, perché lì c'è l'urgenza di trovare una soluzione. Allora, se invece che laico è qualcun altro, per decisione quel qualcun altro manca proprio di questa, come dire, sensibilità, qua fate parlare di vocazione, il Vaticano II parla di indole, cioè, per notare bisogna tuffarsi. Non si può continuare al ponte e qualcuno che ti dice come devi votare. Quello che sta al ponte dà delle indicazioni che potranno essere più preziose, tanto lì ci sono gli scogli, tanto là c'è una deriva, tanto... Ma tu che ti sei tuffato e devi votare, non devi guardare quello che rapporto per dare indicazioni, se non sai notare o hai paura di ritiri, sei difficile di quello che continua a dire cosa si dovrebbe fare, cioè come si dovrebbe notare. A imparare a notare c'è solo un modo, notando. A imparare a essere laici c'è solo un modo, essere laici. Vivere le situazioni sotto la propria responsabilità, correndo rischi. E allora bisognerà che nella società la voce dei laici si senta, ma perché si senta nella società? Bisogna che si senta anche nella Chiesa. Se continuano atteggiamenti di servilismo, di pigrizia mentale, di ignavia, per cui sua eccellenza ha sempre ragione, lei gli dice tutto molto bene, ma noi priviamo il pastore di un contributo essenziale. Certo che a loro spetta la decisione finale di dire andiamo in questa direzione, ma avendo sentito le voci, ma se noi siamo apatici, non parliamo, non diciamo, diamo sempre ragione, se ci manca quella parresia, quella schiettezza, quella franchezza di dire eccellenza, io la vedo così, ma sarà il tuo pastore, perché questo è il compito tuo, prendere le decisioni dal punto di vista ecclesiale. Ma se io ti privo di quell'indicazione, tu pastore prenderai una decisione che in qualche maniera è deficitaria, proprio perché io ti ho privato di quello. Allora, nell'ambito della Chiesa un forte esercizio di laicità, fuori dalla Chiesa un forte esercizio di laicità.
Anch'io faccio due battute. Chiaramente le domande non vertevano su qualche aspetto retrospettivo storico, quindi chiaro che anche la risposta non è storica, ma ha un valore diverso anche dalla proposta di prima, perché riguarda anche punti di vista personali che mettiamo in comune con la libertà e anche con la serietà con cui cerchiamo di formularli. Due o tre considerazioni. La prima, non so se ci pensiamo, ma in politica, soprattutto in democrazia, le idee, le proposte, le persone devono essere suffragate dai consensi. La crisi del cattolicesimo politico in questo momento, prima ancora che essere una crisi, come cercherò di dire, anche di altro tipo, è una crisi di consensi. Nei passaggi, no, di questo ultimo quindicennio, i soggetti che hanno proposto, vuoi il rinnovamento martinazzoliano del Partito Popolare in luogo della DC, vuoi sui segmenti che sui due poli si sono aggregati con una maggiore caratterizzazione identitaria cattolica, sono stati suffragati di scarsi consensi rispetto al soggetto precedente, ad esempio. E sono stati suffragati di scarsi consensi nel momento in cui consensi non indifferenti andavano su un piano nazionale o su un bacino territoriale, come nel caso della Lega, a soggetti politici che, per quanto rivendicassero in maniera evocativa taluni riferimenti al pensiero cattolico, avevano una prassi e un impianto complessivo assolutamente distante da quello che può essere un impegno cattolico in politica, vuoi per le derive razziste o anticlericali della Lega in una certa fase, in quanto antiromana to cure, quindi anche sulle chiavi di Pietro, e l'8 per 1000, vuoi nel caso ad esempio di Forza Italia, su un contenitore che, per quanto ci rifacesse da alcuni richiami, sicuramente anche in quel polo aveva una caratterizzazione ben diversa, più plebiscitaria, più di deriva personalistica rispetto ad esempio al soggetto di ispirazione cristiana, UDC, CDU, eccetera, che si è mosso in quel panorama. Questo per dire che un problema delicato da non perdere di vista, prima di parlare dei gruppi dirigenti o delle proposte di partito, è il discorso del consenso. Cioè la crisi italiana del consenso della politica a una proposta di ispirazione cristiana è legata ad un sentire diffuso della nostra società di cui abbiamo una responsabilità complessiva come Chiesa, per un infiacchimento complessivo anche della visione, no? E di una debolezza complessiva della proposta culturale della Chiesa in questi anni, no? Quindi, come dire, è stato spesso che la Chiesa per un certo punto, spingendo sull'acceleratore del progetto culturale, si sia messa in una certa direzione, almeno come scelta di fondo, per di là delle modalità con cui si è applicata, però io credo che si dica proprio questo, la difficoltà, la frattura è stata anche in termini di consenso, no? Strati grandi della popolazione che erano stati intercettati su proposte di blocco sociale che fa la DC nel dopoguerra, è un blocco sociale con una precisa composizione, è un blocco sociale che risponde a precise adesioni, non tutte di ispirazione cristiana, ma tutte riferendosi in maniera così di consenso a quella che era la proposta di ispirazione cristiana. Ciò detto, io credo che ci sia un problema delicatissimo che va preso, perché è molto articolato, di crisi della proposta politica di ispirazione cristiana, che passa da un lato per la crisi della proposta, C'è in ballo in questo momento, su uno dei due schieramenti, o complessivamente nel panorama politico italiano, una proposta di ispirazione cristiana di livello alto che disegni, al di là di alcune piccole risposte, un progetto complessivo per la società, capace di spostare il tiro, cioè di alzare il tiro, di indicare un bersaglio lontano su cui portarsi indietro un consenso ampio? C'è una proposta costituzionalistica di questo tipo? Io non la vedo, fatico a vederla. I contenitori anche identitari o i segmenti che sono finiti in contenitori più ampi, come sul centro-sinistra della Margherita, non sono portatori di un disegno complessivo di questo tipo. C'è una debolezza che riguarda il mondo cattolico italiano. Io l'ho accennato introducendo il tema del movimento cattolico. Attenzione, quei consensi, quel mondo che abbiamo visto, i due modelli del 18, del 19 e degli anni 40 della democrazia cristiana, avevano a che fare con un mondo cattolico che aveva una sua coesione per quanto articolato al suo interno. Noi veniamo da un percorso di frammentarietà culturale interna al mondo cattolico, con alcune responsabilità di tipo culturale, con alcune responsabilità di tipo pastorale per mancato discernimento degli anni 70-80 circa le istanze poste da alcuni forti presenze movimentiste della Chiesa italiana, che non si sono composte, io credo si è rinunciato a comporre, in virtù del fatto che col timore e con la paura delle Chiese che si sbuttavano ce l'avevano un po' tutto, ma così non è, perché alcune presenze pongono istanze diverse. Ad esempio neomonetaristi o neomercantilisti, ci sono movimenti di ispirazione cristiana che, magari non risulta della grande cronaca, trattano su vari tavoli con chiunque possa diventare referente di governo a livello nazionale o locale. Questo non ha contribuito a innestare un procedimento virtuoso che ancorasse la proposta di ispirazione cristiana politica anche ad un consenso vasto. E poi c'è la debolezza della classe dirigente, dovuta alla crisi del mondo cattolico, una crisi che ha colpito negli ultimi 15 anni anche le associazioni di impianto tradizionale come l'Azione Cattolica, sostanzialmente commissariate in questa fase, depotenziate della loro dinamica democratica interna. E questo indebolimento della classe dirigente cattolica si è riverberato anche nella capacità di mettere in scena, di mettere sul piano nazionale anche una leadership di un certo tipo. Poi ci sono sotto segmenti di questa considerazione, e c'è il vecchio discorso delle Brigate Rosse, che avevano una mira molto particolare nell'eliminare una parte del mondo cattolico. Non hanno colpito a caso. Io penso che differenza farebbe sulla scena avere una risorsa come Bachelet, per le sue capacità di mediazione, il suo senso dello Stato, la sua figura complessiva, prodotto grande dell'azione cattolica del dopo concilio, e le persone che la cattolica cattolica vogliono mettere in scena adesso, di livello ben inferiore a Bachelet. Tecnicamente, dico, non come giudizi valoriali. Allora credo che ci sia su tutto questo un problema di riferimento molto delicato, cioè il percorso che noi lo poniamo come domanda di una presenza pubblica dei cattolici io lo condivido, perché penso che per un credente impegnato sia un percorso da privilegiare, al di là delle modalità, partito di sintesi tendenzialmente cristiano che riunisce, muoversi sul centro, dialogare con questo sistema istituzionale per colpi di referendum, per non colpi di referendum. Cioè, se uno guarda il percorso di questi anni, è abbastanza interessante dove sono stati i passaggi anche che hanno scardinato questa possibilità di presenza con una risposta democratica di consenso di un certo tipo, quale in un periodo come il nostro dovrebbe essere un periodo di ispirazione cristiana. Ma credo che ci sia a monte da riprendere il processo, cioè c'è un lavoro intraecclesiale che va fatto, di saldatura dei movimenti. Quando io mi trovo a un tavolo politico a confrontarmi con amici che vengono da altre esperienze cristiane per parlare di politica, faccio una grande fatica, perché non c'è un tavolo equivalente di tipo ecclesiale che faccia un confronto sulle metodologie, sulle presenze e anche sulle forme di mediazione intraecclesiale. Quindi c'è un percorso molto delicato, se lo vogliamo ricomporre, con relative responsabilità, che ha un suo senso. E poi, ultima battuta, ma così che non risolvo, ma io penso che la tensione unitiva sia prima una tensione che passa per risolvere quella che ancora nel 95 Giovanni Paolo II a Palermo chiamava la diaspora culturale, no? La fotografia si dà alla diaspora politica, ma per evitare la diaspora culturale, per avere una possibile tensione unitiva culturale, bisogna fare dei percorsi, che sono prima formativi ecclesiali, prima ancora che politici.